tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-3 minuti, giovedì 26 marzo 2026. Buongiorno ragazzi, da Emilio Pappagallo insieme anche quest'oggi sino alle 10. Un buongiorno ad Alessandro Tirocchi.
Benvenuti.
E a Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
E a Martina Caronna.
Ma c'è una cosa incredibile, il patriarcato.
È successo. Dov'è Martina adesso?
Ha rotto il cazzo.
Sta male, poi.
Arrivano i Bon Jovi con Runaway, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Bon Jovi con Runaway su Radio Rock. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa, se fino a questo momento, oggi è giovedì 26 marzo, sono le 7-8 del mattino, avete perso lo spettacolo di Tirocchi e Paniconi, vi amo da morire, ragazzi, c'è poco tempo per recuperare perché finisce, termina il prossimo 29 marzo, quindi a fine settimana, affrettatevi a riempire il ammesso che ci siano ancora posti il teatro.
Allora,
dei Servi
sabato e domenica è molto difficile, quindi stavamo dicendo a chi vuole per questa sera, che è giovedì, la serata è molto tranquilla, ci sono molti posti a disposizione, quindi abbiamo strappato una promo al teatro. Questa sera i biglietti per gli ascoltatori di Radio Rock saranno tutti a 15 euro anziché 25, per cui vi basta scrivere il nome, cognome, la parola viamo e dire quanti siete.
A parte che siete dei supereroi, perché io non so come cazzo facciate a fare lo spettacolo la sera. Eh sì, per forza, perché
non lo
avevo detto che ci sono in diretta, questa è una cosa bella.
No, il fatto è che non è vero.
No, ma dico, ma come cazzo, ma tra l'altro tu, proprio tu Maurizio, proprio tu che vieni qua la mattina e fai la sera lo spettacolo con quella, adesso non posso dire molto, però la fisicità.
Allora, però in questo spettacolo,
bucio di culo, così si può dire.
In questo spettacolo, Maurizio, tra l'altro, dà un saggio di una roba. Guarda, sapete che se io posso, diciamo, mettere in luce i lati negativi, lo faccio perché è una persona deprecabile. Ma
sì, schifosa,
lui non ha mai parlato di sé. In infanzia, Maurizio ha vinto più volte un campionato regionale di arti marziali.
Sì, è vero.
Ebbene,
hai dimostrato tutto il tuo savoir-faire con le arti marziali, devo dire, in questo spettacolo in particolare. Poi, tra l'altro, devo dire, anche forse è il vostro spettacolo più non convenzionale, nel senso che è uno spettacolo poi lo vedrete, insomma, non posso spoilerare, però costruito in maniera molto atipica rispetto, che vi spiazzerà all'inizio e cercherete di capire ma che cazzo sta succedendo.
È una merda o
di che si al di là del fatto che poi vi piacerà sicuramente tantissimo, però sei lì che dici cosa succede, insomma è veramente strano per uno spettacolo teatrale che di solito segue un iter, no? Racconta una storia lineare.
Poi per chi ci ascolta la mattina lineare. Ci sono delle citazioni all'interno del
almeno tre
del testo. Ho sentito che ridevi a gran voce.
Sì,
a un certo punto.
In molti punti. Diciamo sì.
Hai rintracciato delle robe.
Assolutamente sì. Sì. Poi insomma, chi segue la trasmissione sicuramente si divertirà ancora di più perché troverà avrà dei riferimenti, insomma.
Ma tu ieri sei uscito tranquillo poi da lì?
Sì, perché?
Ci ho avuto un po' paura, perché sì, quando poi alla fine abbiamo detto, insomma, c'eri tu e ci faceva piacere salutarti,
sì.
C'era un signore,
sì.
Ma strano, dietro di te che ti indicava, che ho detto ci dovrebbe essere Emilio,
ma a parte
signore con una barba strana.
Ah sì, mangiafuoco.
Ma una cosa,
sì.
Ho paura che ti potesse leggere la tua colonna.
No, ma c'era, ma hai messo vicino al signore? Che stava da solo, sembravamo una famiglia, alla fine ci siamo abbracciati. E lui pure rideva come un pazzo. Perché, ragazzi, poi c'era un signore davanti a me che le capiva un po' in ritardo. Sì. Allora faceva: ah, perché allora?
Bello!
E commentava ad alta voce, bellissimo, bellissimo. Vabbè, ragazzi, non lo perdete, vi raccomando, fatevi questo favore, usatevi questa cortesia, vi amo da morire. Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Simone Giacinti, Valeria Monetti, tra l'altro vi fate tutti quanti un culo perché siete in quattro.
Sì.
E poi commentavamo tornando a casa con Carlotta, diceva io facevo bel culo questo spettacolo, no? Nel senso, sul palcoscenico, poi vedrete Maurizio ha un ruolo molto, anche molto fisico in questo, ma tutti voi, però insomma, giustamente lei mi diceva, ma non solo questo, è che sicuramente io ce li vedo loro che fanno tutto anche dietro le quinte, che tirano le corde e fanno le cose
montato,
che muovono, che montano tutto, smontano,
scaricano
tutto, eccetera.
Sì.
Quindi per dire che insomma, alle volte uno pensa solo alla fatica che vede sul palcoscenico. In realtà poi spesso e volentieri c'è tutta la fatica del della scrittura, del
scusa
dopo.
Se a volte sono un po' aggressivo, ma no, tu sei si tratta solo di stanchezza.
Non è vero,
dici, non sei una persona orribile,
no,
che sei
faccio schifo. No, io faccio schifo. Però a volte è dettata anche un po' dalla stanchezza, perché insomma quando poi appunto si sostiene sul palco e insomma e poi si va a letto tardi alle 2, alle 5 ci si sveglia, alle 6 si sta qua, si sta in diretta, poi si affronta tutta la giornata.
Questi sono
la
problemi
sera,
tuoi,
di nuovo sul palco.
Non interessa nulla.
Allora, vabbè, però uno dice
però,
anche, no?
Però ragazzi veramente,
però è guarda, tutto molto bello
ecco, non, regalatelo anche a qualcuno, cioè andateci con qualche amico, perché verrete, farete una bellissima figura, nel senso portatevi qualcuno con cui condividere questa bellissima esperienza. Quindi viamo da morire fino al 29 marzo al Teatro dei Servi, dicevamo promo per stasera, no Ale?
Sì,
insomma,
sì, la serata più tranquilla, quindi abbiamo scucito una promo a Giorgia, che è la responsabile del botteghino, sì, che ci odierà, ma non ci interessa. Invece di 25 il biglietto costerà 15 per questa sera, per tutti gli ascoltatori di Radio Rock. Quindi scriveteci qui WhatsApp e Telegram 3899106600, nome, cognome, la parola viamo, e ci dice quanti, ci dite quanti siete, noi ci segniamo il vostro nome stasera, ci vediamo a teatro.
Benissimo, fra poco le notizie del giorno. Prima però l'anteprima di Giorgio Dell'Arti. Signori, a proposito di cocaina, parlavamo della cocaina, no? Che Pippa Maurizio.
No!
E adesso Totorizzo. Totorizzo Repubblica. Totorizzo. Totorizzo Repubblica alle Bahamas. Uno squalo è stato trovato positivo alla cocaina. Pensate, questo squalo per riuscire a stare sveglio, poverino, fare tutte le cose che doveva fare, pippava, signori, questo squalo. Quindi non
il dramma degli squali,
quello sì, sì. No, no, dire ai bambini all'ascolto, saranno a scuola, mi raccomando, non fate come gli squali, non pippate la cocaina. E quindi, poi dove cazzo se la infilano, che c'è pure la,
ma poi tra l'altro con quel nasone, cioè,
ma dove
è difficile,
no, cioè nel senso poi c'hanno una pinna, c'hanno,
poi, c'hanno una pinna,
poi,
una pinna. Scusami, ma la polvere in acqua non si scioglie,
beh, ma la fanno, che ne so, forse se la iniettano, che cazzo,
complimenti
agli squali,
bravo
squalo. Bravo, bravo squalo. Radio Rock Podcast. Allora, Pretty Reckless, When I Wake Up. C'è, allora, ci scrive un signore: senza questo governo aveva il PNRR la possibilità di tassare extra profitti di società bancarie, assicurative e energetiche, ma non lo hanno voluto fare per piangere sul super bonus che tutti hanno detto quanto è costato, ma nessuno ha detto cosa ha portato nelle casse. Questo è il signor Alberto, sentiamo ancora, vai.
Social, quindi fatemi capire, il governo mette a disposizione dei servizi per il cittadino,
sì,
il cittadino ne usufruisce male,
sì,
quindi il governo è ladro.
Ah, certo. questa è la riflessione, è importante riflessione.
Grazie l'ascoltatore, se sì, posso permettermi, vergognarsi.
No, puoi.
Io che non pago spese qui perché paga tutte le mie fia, andiamo avanti con lo stipendio,
ci
paga pure il mutuo, ho due figli,
vergogna,
la ragazza...
Vergogna,
mi sembra un problema. Io ho una nipote con una 104, quindi non sto a specificare che c'ha, perché è una storia lunga,
sì,
e tempestosa. Ma siccome adesso è stata messa in casa famiglia per curarsi, quindi
sì,
è che i soldi te li danno, te vengono tolti.
Oh, sì, che pensavo a Caterina. Allora, Caterina, grandissima tifosa della Lazio, no? Allora, cara Caterina, faremo uscire a maggio questo docufilm su Aldair, in collaborazione con Radio Rock, poi sentire degli spot, la promozione eccetera, e tu, io ti dico una cosa, ti invito da tifosa della Lazio a venire a vedere questo film, perché sono convinto che ti piacerà, perché Aldair,
sì, anche
Lazio,
io penso.
Sai che io ho notato, andando in giro con Aldair per fare le riprese di questo film, che tantissimi tifosi della Lazio sono fermati a farsi una foto con lui, perché lo rispettano, perché è un calciatore, innanzitutto è un grande campione, e poi è un calciatore che è sempre stato molto posato, molto,
molto equilibrato,
elegante nelle uscite, mai una parola di troppo, anzi,
sì,
forse è più facile una parola di meno rispetto a ora, e quindi ha sempre stato molto rispettoso, perché si può essere fedeli, si può essere, come dire, legati a una tifoseria, a un mondo, alla Roma, visceralmente, però al tempo stesso non per questo, no? Essere insultanti nei confronti degli altri, e quindi credo che... E poi è una storia di vita, è una bellissima storia, che parte dal Brasile, famiglia numerosa, ma vi piacerà tantissimo, anche, ripeto, a chi non ama il... Poi avremo modo di parlarne a lungo, però insomma, anche per chi non ama il calcio, magari, no? Lo ama, lo conosce poco, lo apprezza e lo ha visto.
Se amate lo sport in genere o amate storie di vita, io spesso mi trovo a trovare a vedere magari dei... dei docufilm su sport che non avevo magari mai visto, che però laddove c'è sport, c'è l'agonismo, c'è sempre una roba un po' filmica da raccontare ed è sempre molto avvincente, perché poi è un paradigma, diciamo, che
prendi Agassi, Open, no? Cioè, Open, esatto, è un libro che ha fatto, vabbè, scritto da Möhringer, quindi chiaramente sì. Il Bar delle Grandi Speranze, un libro che ha fatto impazzire gente che non ha mai visto, che non ha mai tenuto una racchetta in mano, non ha mai visto una partita di tennis in vita sua.
Io l'ho quel libro, è vero, ragazzi, che all'epoca seguivo anche il tennis, però veramente l'ho divorato, perché è una storia poi che, al di là di tutto, al di là dello sport, sarebbe potuto essere qualsiasi altro sport. Quando ci sono storie belle con personaggi che, di cui vale la pena saperne...
Ragazzi,
bello.
È una grande storia di riscatto sociale, ed è tutto merito del dottor Cole, vogliamo dire, il dottor Roberto Cole, diciamo, che ha avuto l'intuizione di...
Il mondo gliene renderà merito.
Penso proprio di sì. Allora, a differenza del governo precedente, questo governo ha i soldi del PNRR, quindi le poche cose che hanno fatto le hanno fatte tramite questo mezzo, Fabio. Ragazzi, buongiorno, ho visto la prima dello spettacolo e porca miseria, aspetto con ansia il prossimo. Bravissimi tutti.
Grazie.
In particolare Maurizio Alessandro. No, sbagli. Allora diamo giù a questo signore, come si è permesso di dire, Pietro, di dire che aspetta il prossimo.
Schifo.
Tu devi tornare a vedere questo. Bravo. Devi tornare e portare ancora più giù
altre persone.
Deve tornare a vedere questo qui. Vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno ragazzi. Allora, carissimo amico che stai a sputare sul governo Conte, premesso che io manco l'ho votato i 5 Stelle.
Bello.
Ti spiego una cosa. Oltre ad essere la cosa più democratica volta ad una popolazione, il reddito di cittadinanza ha salvato la vita a un sacco di gente, poi i disonesti ci sono, sì, ma sono state più le persone oneste che le hanno usufruito. Ti dico pure che questo meraviglioso governo del cazzo, grazie all'aumento del 2% delle spese militari all'ONU, ci costerà 600 euro cada uno a persona, a famiglia. A casa mia ci costerà 2400 euro. Quindi prima di parlare, informati e ragiona.
Allora,
ciao.
Tu dici addirittura questo? Arrivi a dire questo? Sembra eccessivo, tutto ciò. Mi sembra molto, molto pesante tutto questo che è stato statuito.
Radio Rock Podcast.
Intanto, quant'è che sono tornato io dal Brasile? Niente, non ne esco, ragazzi. Non ne esco più. Ben, Jorge Ben, naturalmente, qua. Jorge Ben Hor. Con Take It Easy, My Brother Charles. E devo dire, ragazzi, che un viaggio in Brasile è vero proprio quello che dicono, che c'è un prima e un dopo il viaggio in Brasile. È proprio una...
Un mal di Brasile, quindi.
Ma ragazzi, è una cosa incredibile. Ti rimane proprio... ieri mi sono messo a cercare e l'ho trovata, una bella biografia di Caetano Veloso. Perché Caetano Veloso, poi insieme anche a ad altri musicisti, Gilberto Gil, eccetera, che insomma negli anni 60 facevano anche, durante una dittatura militare di stampo fascista in Brasile, dove non si poteva fare un cazzo sostanzialmente, si mettono a fare musica e vengono subito etichettati come sovversivi, come persone che traviavano i giovani, no? E quindi nel 1968, a fine anno, li arrestano tutte e due, sia Caetano Veloso che Gilberto Gil, li fanno stare 4 mesi in carcere e poi gli dicono: avete due scelte, due possibilità, o rimanete in carcere oppure ve ne andate a fanculo fuori dal Brasile, via dal Brasile. E loro dicono: vabbè, forse tarniamo dal Brasile, va. E quindi cosa fanno? Non avendo un soldo, organizzano un concerto da tenersi in Brasile a luglio, il 20 luglio 1969, il giorno in cui l'uomo sbarcò sulla Luna, e loro tenevano questo concerto che poi è diventato anche un bellissimo disco insieme, Caetano Veloso e Gilberto Gil, per ottenere, per prendere i soldi per potersi permettere il viaggio e le spese, certo, le prime spese, e vanno a Londra. E Caetano Veloso pubblica due dischi da Londra nel 71 e nel 72. In particolare, sono due capolavori, due dischi bellissimi.
Saudaci in cui, proprio a piene mani.
Sì. E decide proprio per fare uno strappo, per la prima volta, di cantare in inglese, cosa che non aveva mai fatto. E devo dire, ragazzi, che sono due dischi ovviamente che ti strappano dentro, no? Perché lui esule, dice: non posso tornare nel mio paese. Addirittura c'è una canzone che si chiama Maria Bethânia, che è il nome della sorella, anch'essa cantautrice, che è rimasta in Brasile. Lui le dice: scrivimi notizie dal Brasile, perché io, il testo di questa canzone dice proprio questo, no? Perché io voglio sapere che sta succedendo, voglio sapere cosa accade. Poi immaginate gli anni prima anni 70 non è che c'erano i mail, i messaggi WhatsApp, il vocale, no? C'era era le lettere, quindi dovevi scrivere la lettera, aspettare che ti arrivasse all'altra parte dell'oceano e poi rispondi e poi così qualche fotografia. E quindi due dischi, però riflettevo poi su questo aspetto qua, no? Di quanto l'artista messo alle strette, pensateci a questa roba, no? Messo alle strette poi fa delle cose pazzesche, clamorose, cioè messo alle strette nel senso nei momenti di maggiore disagio, no? Pensate alle grandi depressioni, al momento in cui stai male, soffri magari per amore oppure per amore della tua, del tuo paese che sei stato costretto a lasciare o per altre robe. Insomma, quante volte, no? Quanti grandi artisti hanno sfornato dei capolavori assoluti perché in quelle condizioni lì, no? Lui fa due dischi, uno più bello dell'altro, in cui sostanzialmente racconta di questa cosa qua. E questo disco qui, che si chiama, cioè Caetano Veloso, semplicemente c'è la sua faccia con l'avvolto da un pellicciotto, diciamo così, che sta a Londra, in particolare chiamato... A Little More Blue è intitolato, cioè ancora più triste, diciamo così, un po' più triste. Ragazzi, racconta un'esperienza di vita incredibile. Questa è London London. Radio Rock Podcast. London London, tra l'altro inciso negli Abbey Road Studios e con il quartetto d'archi dei Beatles che aveva registrato lì già Eleanor Rigby. Vabbè, qualcuno di voi più attento avrà notato che la strofa della canzone è stata poi ripresa dai Ricchi e Poveri nella canzone pubblicata proprio di lì a poco, pochissimo dopo, anzi praticamente quasi in contemporanea, che ha vinto poi il Festival di Sanremo 1971, anzi no, secondo, 1971, ed erano i Ricchi e Poveri insieme a José Feliciano. All'epoca si facevano questi duetti improbabili.
Cioè la canzone veniva eseguita sia da un italiano che poi da un altro cantante.
Sì, spesso straniero. Insomma, ricorderei. Poi il ritornello è diverso, però insomma.
Però la ricorda tantissimo. Sì, sì, sì.
È proprio stata presa a pari.
Anche questa parla di una persona che è un po' costretta ad andare via dal proprio paese.
Sì, 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 ma infatti anche come testo, insomma, l'hanno un po' ripresa. Poi il ritornello è diverso, chiaramente, ma insomma, vabbè. Benissimo, Caetano Veloso anche con arrangiamenti veramente particolari. C'è stato un grande rapporto tra lui e il nostro paese, ma in generale tra i brasiliani. Anche abbiamo parlato di Chico Buarque, no?
Pensavo, strano che un brasiliano pensa di andare a Londra, dove c'è un ambiente fumoso, grigio.
Sì,
cioè,
però c'era una importante scena importante scena musicale chiaramente. Certo. Va bene,
però
ci fermiamo un attimo.
Quanta nostalgia dei colori, ragazzi, del proprio paese.
Ragazzi, la sento io, la salutaci che ci sono stato 12 giorni, figuriamoci un brasiliano che viene estirpato, che viene portato via dalla propria terra. Insomma, quanto ha bisogno poi di tornarci. Ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
The Fight Song, Marilyn Manson. Vediamo un po' chi c'è. Allora, tanto Roberto, qui abbiamo due persone. Prendiamo il numero di Roberto che... spieghiamo cos'è questa roba, Roberto. Viamo due persone.
Allora, siccome siamo in scena fino a domenica 29 e però da domani sera praticamente... Allora, domani sera sembra siano rimasti... 8 biglietti, sabato pomeriggio 3, sabato sera 2, domenica è tutto esaurito. Abbiamo questa sera che è giovedì, insomma martedì, mercoledì e giovedì sono serate un po' più tranquille, quindi c'è spazio, per cui abbiamo scucito un'altra promo al Teatro dei Servi, presso il quale potete andare sempre tutto l'anno con i biglietti ridotti perché siete ascoltatori di Radio Rock, ma in questa occasione per noi c'è una promo per questa sera con i biglietti tutti a 15 euro invece di 25 per voi ascoltatori di Radio Rock. Quindi vi basta scrivere nome e cognome, la parola viamo e dire quanti siete.
Allora, e venite a teatro. Dai, metti un blusaccio, è un po' che non lo fai, ci scrive un altro qui, un altro amico. Comunque Emilio, pensavo che dopo questo grande sforzo da parte di Ale e Mauri tra teatro e radio... Sarebbe il caso che tu faccia un bel viaggetto per recuperare. È vero. No, lo sai che ci pensavo l'altro giorno. Ale e Mauri sono troppo stanchi, quasi parto. Ha senso. Anche perché è passato tanto tempo. Immagino che stare vicino a loro in questo periodo sia stata una vera prova. Sì, è vero. Sono molto stanco per aver gestito Ale e Mauri, che purtroppo sono stanchi.
Emotivamente.
Bravo. Anche Napoleone, quando era in esilio a Sant'Elena, ha scritto un grande album, no? Il grande album dei ricordi del signor Napoleone. Ancora, sentiamo chi c'è. Vai,
questa
vai, vai.
Sarebbe una riflessione.
Eh sì.
Che sarà? Che sarà?
Io di Chico Buarque, Chico Buarque, no? Ha scritto questa canzone qua. Senti, se te la ricordi.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou.
Quando la banda passou.
E poi è stata tradotta in. Si chiamava proprio così, A Banda. A Banda. E poi è stata tradotta in italiano come La Banda. No, questo per dire quanto stretto fosse il rapporto, soprattutto in quegli anni, fra musicisti. Brasiliani e musicisti italiani e non solo. Questa canzone è uguale a Che sarà, abbiamo spiegato. Lunga vita al tropicalismo, bellezza pura. Ci scrive Antonio, in certi passaggi ricorda Che sarà dei ricchi e poveri. Ci scrivono, attenzione. Poi sentiamo ancora.
Che
vai.
Sarà, che sarà, era ottimo. Che sarà di Casa Pound, chi lo sa.
Ma non era
si finanzia così, con però. I soldi che gli dà la borghesia ed in piazza scende con la polizia.
Bello, allora dobbiamo rivedere un attimo il cantato. No, il testo, vabbè, insomma,
testo va bene,
a proposito
vabbè.
Di Casa Pound, presenteremo qui in trasmissione un libro scritto da Paolo Brizzi, che è un giornalista di Repubblica. Lo presenteremo il 14 di aprile, quindi abbiamo ancora un pochino di tempo per naturalmente prepararci a questa intervista. Se qualcuno di voi vuole cominciare a leggere il libro per fargli poi delle domande, si chiama Il libro segreto di Casa Pound, quindi insomma potremo parlare. Intanto 600 euro cada uno, sì, ma dalla una spiegazione, 600 euro cada uno, che vuol dire 600 euro cada uno detta così? Dai una spiegazione,
ragazzi, uno. Ma parliamo di un popolo in cui 12 milioni hanno votato sì a farsi prendere per il culo. Quindi non mi sembra tanto peregrino che ci facciamo prendere per il culo in campagna elettorale da un milione di posti di lavoro, levole accise, cioè di stronzate in 30 anni ne abbiamo sentite tante, eppure ce li mandiamo sempre là.
Levo le accise, signori, levo le accise. Allora, signori, io vi ricordo, sì. Giovedì 9 aprile Radio Rock presenta Dizzy in concerto al Monk Roma. Dopo il sold out dello scorso anno, ve lo dico, stiamo veleggiando verso un nuovo sold out, e perciò la band di Brighton torna nella capitale per un unico imperdibile show. In apertura Jennifer in Paradise, biglietti su Exceed e monkroma.it. Le prevendite, signori, sono in esaurimento, e quindi ve lo dico prima. Stiamo arrivando al 9 aprile, non mi fate arrivare al 9 aprile senza il biglietto perché rimanete a piedi. Perciò prevendite in esaurimento, giovedì 9 aprile, Dizzy in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è, dai, velocemente.
Ah sì, infatti ricordo che il brasiliano poi quando è andato a Londra l'ha rifatta pure in inglese e faceva What will be, what will be, what will be.
Ma che cosa? Vabbè, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
La politica ci frega poco e niente, lo sapete perché?
Perché
è uscito il disco nuovo dei Neurosis.
Bravo.
Grandissimi Neurosis.
Allora, ancora sentiamo chi c'è, vai velocemente, dai, sentiamo.
Quello che lascia piuttosto perplessi è che siano andati così tanti per questo referendum, ma per quello relativo alle leggi sul lavoro, soprattutto lavoro dipendente, non ci sia andato nessuno. Cioè, rendetevi conto, gli italiani sono tantissimi lavoratori dipendenti, quasi nessuno è andato.
Allora, è da riflettere. Apriamo una importante riflessione
sul tavolo.
Mentre va la nuova di Morrissey.
Radio Rock Podcast.
Letter Kini con Untidy Creature. Vediamo un po' che dite, va. 3899 106 600. Vediamo chi c'è.
Sto al lavoro, non ve posso sentire. Ve posso avvertire solo ora, ma è stato un successo. Abbiamo evacuato con professionalità sacanovismo.
Oh, perfetto. Che bello, cosa?
Era un nostro amico che stamattina si stava cagando sotto.
Era in preda a un problemino.
No, perché abbiamo evacuato, sembrava che avevano evacuato una palazzina da un pericolo di... Invece no, era una cosa molto più seria, molto bene. Allora, Daniela Santanchè si è dimessa ieri sera, ha provato a resistere, ma alla fine si è dimessa. obbedisco, ma con amarezza. Adesso è un pochino purina. Un pochino così è nata un po' una curiosità, no, di capire come mai ci ha messo circa 24 ore dopo che Giorgia Meloni l'aveva
messo circa
pubblicamente sì, però dopo l'esortazione pubblica di Giorgia Meloni, certo. Alcuni dicono vabbè, l'hanno fatta ragionare, che tanto la strada sarebbe stata quella, perché si andava a voto di fiducia e con Fratelli d'Italia che avrebbe votato insieme alle opposizioni. Altri hanno detto forse magari ha cercato una contropartita, ha cercato, diciamo, come dire,
potrebbe starci.
Sì, si fa, in questi casi può succedere. Lei scrive una lettera alla ormai ex ministra del turismo, a Meloni, nella quale sottolinea open to meraviglia, ricordatelo, nella mia vita sono abituato a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri, e ricordando fra l'altro che lei non è non solo non è stata condannata, ma non è stata nemmeno rinviata a giudizio. Lei è soltanto, tra virgolette, informatica. No, indagata, dico, no? Quindi sì.
Che poi non è proprio una cosa da niente, però
lo so, però no, dipende sempre dove vogliamo mettere la barra, no? Certo. Dove vogliamo mettere il limite.
Voglio andare oltre il fatto di essere indagata, che già sarebbe abbastanza. Io penso che quando tu nella vita fai la ministra del turismo e operi in quel settore, è talmente evidente un ipotetico conflitto di interessi, anche se poi tu hai ceduto le quote, ma poi tocca vedere a chi, come, in quale forma, che credo, insomma, no, sia abbastanza inopportuno.
Allora, intanto, nella Bergamasca un ragazzino di 13 anni ha coltellato la sua prof di francese. Cerchiamo di capire, stamattina ha fatto bene, non ha fatto bene?
No, Mauri, aspetta, Mauri.
Cioè, c'erano qualche atto che ha giustificato, che ne so, gli ha messo un brutto voto. Sì. Vabbè, allora io da un certo punto di vista, diciamo, possiamo perlomeno
la coltellata,
non dico,
no, però...
non dico giustificare, perché ci mancherebbe altro. Ma magari comprendere, giustificare, avallare, no?
Promuovere
anche, no? Attivamente questo, no.
Quindi
no,
ragazzi, no, all'ascolto, se ricevete un brutto voto...
Volevo dire una cosa, ieri mi è arrivata una mail, ve la voglio leggere. Allora, da parte di un'ascoltatrice, che saluto, ma credo che non sia all'ascolto. Sentiamo. Ed è un peccato, si chiama Giuliana, la voglio salutare. E Giuliana mi scrive questo, non ho gradito... Mi scrive questa mail: non ho gradito la conduzione della trasmissione andata in onda stamani, cioè ieri. Musica ottima, motivo per il quale ero sintonizzata, e quale intermezzo l'analisi del voto al referendum dei tre conduttori. Volevo dire che siamo quattro, non siamo tre, quindi forse anche un po' sessismo, perché tre conduttori, che vuol dire? A meno che non... magari ha fatto fuori non ha fatto fuori uno di voi, insomma, però siamo quattro, vabbè, comunque. Che ha portato a spegnere, mi ha portato a spegnere la radio, fine dell'ascolto. Il motivo è l'inappropriatezza dei commenti dei tre, che per dare la notizia sul comune dove si è avuta la maggior percentuale di no, a loro dire, no, a loro dire, è dato di fatto, lo riportavano tutti i giornali, vabbè, comunque l'Odinea, in provincia di Nuoro, sbagliando ripetutamente la pronuncia del nome dei due comuni, vabbè. Chiedendoci dove si trovassero, uno dei tre ha chiarito che Nuoro è capoluogo. Insomma, appurato che si trovano in Sardegna, sono chiesti se effettivamente anche in Sardegna si vota. E dopo allegre risate, rincarando la dose con la soluzione: beh, certo, si votano con uno sgabello. Io che ha detto sta cazzata, tu hai detto Mori. Io non avevo manco sentito.
No, ha detto Alessandro.
Votano con... Tu
sì,
hai detto
perché
Alessandro.
Sono piccolini, dice piccolini.
Ho capito, sì, arrivavo.
Io ho detto che sono sgabello.
Non lo so, io non manco l'avevo sentita. Pensate.
Io pensavo, manco mi ricordo questo passaggio.
Allora, forse non erano convinti che gli elettori sardi arrivassero al piano d'appoggio per esprimere il proprio voto? Beh, che dire. Diciamo che trovandomi in macchina, forse ho sentito male, il segnale era disturbato. Chissà perché, non posso pensare che simili insolenze possono essere affidate a tre conduttori professionisti, o forse tre passavano di lì e si sono impossessati dei microfoni in attesa del vostro gentile riscontro, evitandovi al riascolto della puntata. Porgo cordiali saluti. Io ho risposto a questa nostra amica, poi non mi ha più risposto, spiegando sostanzialmente, o provando a dire sostanzialmente, che questa è una trasmissione. Poi, tra l'altro, mi permetto di dire che è una delle cose meno gravi che abbiamo detto, probabilmente nelle ultime settimane. Però questa è una trasmissione. Mi dispiace se ci è rimasta male, forse in quanto sarda, non lo so. Questa è una trasmissione, ragazzi, di intrattenimento, in cui prendiamo in giro tutto e tutti, noi stessi in primis, veramente
spesso giochiamo sardi, anche sul luogo
lombardi,
comune,
pugliesi,
no?
Arabi, neri, bianchi, già giochiamo sui luoghi comuni, cioè, quindi
spingiamo su quelli proprio per per dissagrare,
per esorcizzare la cosa. Quindi
spesso.
Adesso, francamente, ragazzi, io non voglio arrivare a dire, perché sennò poi cadiamo nel non si può più di niente, perché è giusto che il rispetto, certo, ci sia, però non dobbiamo perdere nemmeno, secondo me, il gusto di fare una risata, perché sennò veramente
bisogna contestualizzare.
No, ma se questo messaggio lo prendiamo per buono, allora veramente è complicato, è complicata la comunicazione.
Penso che questo sia l'esempio perfetto di come la battaglia corretta del politically correct possa diventare semplicemente un pretesto noioso per sminuirla, perché
ma è sempre l'equilibrio,
è il problema,
no?
E non lo so, no, lo sai che c'è, che perché allora in linea di principio potrebbe essere giusto, nel senso, no, se noi decidiamo che vogliamo cambiare il linguaggio, vogliamo rispettare le sensibilità, dovremmo dire sì, guarda, l'ho detta io, adesso non mi ricordo,
vabbè,
ti chiedo scusa, ho fatto
detta,
una battuta cattiva,
no, ma si può anche chiedere, guarda, si può anche entrambe,
certo,
le cose,
io ti chiedo scusa,
si
se
può
tu ci sei
chiedere
rimasta male,
scusa se una persona è rimasta male. Sì. Perché comunque non era il nostro intento,
no,
quello di farvi rimanere male, ma quello di farvi fare una risata. Se poi non siamo riusciti, in questo caso chiediamo scusa. Che problema c'è,
no,
a chiedere scusa?
Mi chiedo...
Però è anche perché secondo me questa nostra amica Giuliana forse non ha sentito tutta la puntata, o forse non ha sentito 2, 3, 4, 5 trasmissioni perlomeno, per giudicare un format che è fatto in un certo modo, perché sennò altrimenti se tu senti che ne so, una trasmissione radiofonica di approfondimento politico e poi senti un commento del genere, dici ma che cazzo, questi
certo,
come se ne sono usciti, però se tu invece come dire, prima di partire subito con una mail, magari ti ascolti tre o quattro trasmissioni, capisci che c'è una linea.
Noi veramente non risparmiamo nessuno pigiando l'acceleratore.
Può piacere
certo,
o no, non è che pretendo che debba piacere,
certo,
a tutti.
Al di là di quello, però, è vero che a volte noi agiamo sui luoghi comuni, spingiamo talmente tanto oltre proprio per far sì che il luogo comune venga in qualche
venga
modo
fuori,
dissagrato, no?
Certo.
Quello è probabilmente un gioco che può anche non piacere, che purtroppo può anche offendere, quindi chiediamo scusa, però bisogna sempre contestualizzare.
Sì,
se il segnale
so,
andava e veniva, magari ti si è persa,
no,
qualche
ma credo
pezzo,
che quella fosse
so,
una sua provocazione.
Ah, okay, okay.
Io non so se lei è all'ascolto in questo momento, se è all'ascolto, insomma, ha sentito, altrimenti le ho già risposto, però è un discorso che insomma riguarda un po' tutti, no? Nel senso, noi siamo qua,
certo,
perché sennò poi sai che succede, che tu ti fai la battuta che so, sull'arabo, sul nero, eccetera, poi quando arriva quella sul sardo e tu sei sardo, te incazzi, no, e allora lì non ce dobbiamo incazzare, no, allora non ti piace questo tipo di comicità, tra virgolette. Allora legittimo, senti un'altra roba,
altro.
Oppure non è che come dire, ci incazziamo solo quando ci tocca a noi, no? Perché sennò altrimenti è finita. Va bene, ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
I Sat by the Ocean, I Queens of the Stone Age su Radio Rock. E allora ragazzi, c'è adesso leggiamo un po' dei vostri messaggi. Nel frattempo c'è Trump che sta in un cul-de-sac nel
già,
quale ci si è messo da solo, perché insomma
sì.
Allora che succede? Che lui aveva detto stiamo facendo progressi con l'Iran, l'Iran ha smentito tutto, poi ha fatto un piano e ha detto piano per la pace, come al solito, sempre con questo atteggiamento molto muscolare, come se lui fosse
io
in controllo,
ho fatto la pace,
di tutto,
fatto guerra,
e loro gli hanno risposto ma non esiste proprio il piano in 15 punti, è respinto. Perché noi vogliamo queste condizioni, che Trump chiaramente non può accettare.
Sono
perché significherebbero significherebbero ovviamente una figura di merda sostanzialmente epocale, e cioè risarcimenti, garanzie, controllo totale su Hormuz. Quindi praticamente è come dire non c'è nessun accordo fattibile, però tu ti trovi in una situazione che andare avanti danneggia te economicamente, danneggia i paesi alleati, insomma, quindi devi trovare il modo per uscirne.
Trump ignora una regola fondamentale. Questo tipo di condizioni che lui mette sono condizioni tipicamente attuabili in uno schieramento che ha vinto senza ombra di dubbio una guerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda, le forze dell'asse, dopo le forze degli alleati dopo la seconda guerra mondiale, con tutto sbracato, se sono seduti e hanno detto ok, firmate questo documento. Ma in questo caso, in cui in realtà cosa hai concluso? Niente.
Allora
ti dice no.
Allora devo dire che ricorda molto anche quello che ha fatto Putin. Cioè Putin con l'Ucraina si va ad impantanare in una situazione pensando di prenderla in 24 ore, in 48 ore, e all'inizio tutti pensavamo che sarebbe stato così.
Vero.
E poi invece si va a impantanare in una situazione nella quale non puoi più tornare indietro, perché perderesti la faccia.
Certo.
E quindi sei costretto ad andare avanti. E quindi Trump manda in Medio Oriente Marine e Parà. Teheran mina l'isola di Karg, Netanyahu intensifica i bombardamenti perché teme il cessato del fuoco. Ecco, l'unico, tra virgolette, che diciamo che gode in questa situazione è Netanyahu, e continua a prolungare questa sua guerra eterna contro il mondo per cercare di rimanere là dove sta, perché non si può fermare, no? Se chi si ferma
è un altro che non si può fermare.
Il pensiero orribile che ho fatto l'altro giorno è un po' scorretto. Ho detto bene, giusto che rimanga impantanato, perché questa roba lederà la sua immagine, le midterm le perde e probabilmente ce lo togliamo dalle palle. Ma immaginare che per toglierci dalle palle Trump debba morire altra gente.
Sì, però se non fosse che sono morte 3.000 persone, esatto. 3.000 persone, più quelle morte in Libano, più quelle morte
che moriranno,
certo, negli altri paesi, per che cosa? Cioè, qui si arriverà chiaramente non giustificherà, che non giustificherà niente di tutto quello che è successo, e sarà l'ennesima cazzata. Solo le borse fino a questo momento credono alla pace di Trump. Le piazze europee hanno recuperato 413 miliardi in tre sedute, sì, ma come le guadagni le riperdi poi dopo, sì, perché certo, questa volatilità chiaramente va in un senso e nell'altro, sì, il petrolio e il gas sono in calo. 12 navi piene di gas dirette in Europa hanno cambiato rotta, ora navigano verso i paesi asiatici perché pagano di più. Intanto, quindi abbiamo perso quel gas. Meloni, come sapete, ieri era ad Algeri per rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria verso l'Italia. Quindi dobbiamo fare altri accordi, con il rischio chiaramente di pagarli di più, di perdere potere contrattuale vista l'emergenza. Insomma, tutto sbagliato. Intanto Emily Gregory, democratica di 40 anni, ha vinto le elezioni speciali per un seggio alla Camera della Florida nel distretto di Palm Beach, che è lo stesso dove vota Trump. Qualcosa si sta muovendo e viene, ragazzi, uniamo i puntini, dai giovani, dalle persone più giovani, lei ha 40 anni, ma anche dai 35 anni, 40 Speriamo. Anni, dalle nuove generazioni che votano e che stanno cominciando a capire che questa strada qua bisogna, questa rotta qua bisogna assolutamente invertirla. Solo il 36%, minimo storico, degli americani approva l'operato di Trump, e se si analizza solo la gestione economica, la parte diciamo economica, la percentuale scende al 29%. Pensate che Biden, che insomma è stato un presidente non particolarmente amato, anche lui ha fatto meglio di Trump, quindi per dire, no? Vabbè, insomma. Meta e Google condannate perché i loro social creano dipendenza, e quindi la società di Zuckerberg è ritenuta anche colpevole di non aver difeso i minori dai predatori sessuali. Sono due sentenze storiche e che faranno insomma molto discutere, e qualche cosa insomma
e
sicuramente.
A proposito di avvenimenti storici, c'è la prima arcivescova di Canterbury che prende diciamo possesso della propria nomina, no?
Bello, molto
ora,
bello.
Per quanto
molto
ci
bello.
Possa interessare la sfera cazzo, religiosa, però
è bello, è un bel segnale. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ah, e perché hai accoltellato la tua professoressa di francese?
Che mi stavo cazzo. Sì. Allora, ieri ho deciso di andare al lavoro con i mezzi, niente, 16 minuti d'attesa per la metro C. Ma come si fa? Ci scrive Luigi. Allora, messaggio durissimo, severo e puntuale nella contestazione, ci scrivono. Daniele Santacchè sarà rinviata a giudizio per il filone principale dell'inchiesta Visibilia. È quello che abbiamo detto, Giovanni, esattamente quello che abbiamo detto. Allora, lei ha fatto un comunicato ieri dicendo chiaramente io non sono stata condannata e non sono stata nemmeno rinviata a giudizio, perché al momento sono soltanto persona indagata. Tirocchi contro un popolo, ti rapiremo. Adesso voglio difendere, stavo semplicemente dicendo che alle volte, sai, è anche complicato capire dove mettere la linea. No?
Perché fino ad oggi ha goduto anche di una immunità.
No, non è goduto dell'immunità, perché non è stata rinviata a giudizio, quindi non ha affrontato il processo, quindi insomma, soprattutto non è stata condannata, perché quella è una roba che avviene successivamente.
Cioè,
però,
per carità, ci sono mille motivi per criticarla, però...
No,
cioè,
allora, ragazzi, però ci dobbiamo mettere d'accordo.
Per gli errori, paga per gli errori degli altri. No, io penso che paghi anche
quella, vabbè,
suoi,
è chiaro, va bene, sì, senz'altro, quello che vuoi. Però il punto è un altro qua. Bisogna mettersi a tavolino e decidere una regola che valga per tutti. Perché non è che possiamo fare che se c'è, noi siamo, che so, di sinistra, se c'è un esponente di destra si deve dimettere al primo avviso di garanzia, se c'è un esponente di sinistra dobbiamo fare i garantisti. Lo dico all'amico Giovanni. Quindi qual è la regola? Cioè, dimissioni dopo addirittura io non credo che una persona che è indagata
avviso di garanzia subito, non lo
io
so
non credo dimissioni dopo un rinvio a giudizio. Alcuni dicono addirittura le dimissioni devono arrivare in caso di sentenza sfavorevole in primo grado, cioè prima condanna. Altri addirittura sostengono che debba arrivare solo a condanna definitiva, però purtroppo nel nostro paese la giustizia è molto lunga, quindi rimanere al proprio posto,
che era il tema di cui si sarebbe dovuto parlare piuttosto che della separazione dei carriere.
Assolutamente, assolutamente. Sì. Vabbè, sì. Tirocchi contro un popolo, ti rapiremo e ti mozzeremo l'orecchio. Noi sardi,
guarda,
ti rapiremo.
Se mi rapissero, siccome la Sardegna io la amo molto, l'ho frequentata, sì, tanto, ma è tanto tempo che non
puoi
vado.
Puoi dire, premetto che ho molti amici sardi.
Ho amici, molti amici sardi, io ti dirò che un 6 mesi li farei nel genere.
Senza orecchio?
Sì, ma non è.
Vabbè, ma io ho orecchie grandi, sempre, ma tutto un pezzetto?
No, un pezzetto di solito si fa.
Pezzetto, va bene.
Un lobo, va bene.
Però
un lobo?
Tutte e due allora a sto punto.
Ah, così dici,
per una questione simmetrica.
Vabbè, però è più bello anche così.
Ma sei più Van Gogh.
Asimmetrica, sì,
un po' Van Gogh. E allora, Tirocchi, Van Gogh in Sardegna
in
senza un orecchio.
Senza,
va bene?
Okay.
Va benissimo, tra pochissimo lo avremo,
piccolo.
Lo realizzeremo. Stiamo lavorando per voi, naturalmente, anche su quest'altro progetto di Pisellino.
Radio Rock Podcast.
Marley con Redemption Song. Allora, non avete detto questo, me lo ricordo perché ridevo da solo con gli auricolari e ho ripetuto la battuta a mia moglie. Infatti io quando leggevo sta mail della nostra ascoltatrice Giuliana non mi sono ritrovato in questa roba qua. È vero che io mi dimentico tutto quello che faccio 5 minuti dopo, però Ale ha detto: come fanno i sardi a votare che sono pigoli pigoli? Ed Emilio ha risposto: gli danno mezza scheda. Ah, io ho detto così, pensate.
Però è divertentissimo.
Molto divertente.
Mi scusa ancora, ma
molto
è tanto
bravo.
Divertente.
Allora, scusaci, abbiamo sbagliato, però abbiamo fatto bene, insomma. Post scrittum, sono di origini sarde e ne vado molto fiero. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Allora che dovrebbero di quei poveri marchigiani che ogni volta li piate per culo.
Allora, noi ci abbiamo la quota marchigiana, in trasmissione, quindi lo possiamo
anche
fare.
È vero che non è colpa nostra, ma vostra, che siete degli squallidi rappresentanti dell'Italia. Magnapana,
hai visto
tradimento,
come Dave Chappelle, no, che nel suo spettacolo dice: io prendo per il culo negri e froci, e a un certo punto mi hanno chiamato i dirigenti diciamo della società, non so se di Netflix o di quale altra azienda, dicendogli: guarda che non puoi prendere per culo i froci. E lui mi ha detto: ma io prendo per il culo tutti, insomma, prendo per il culo negri e froci, non può prendere per il culo i froci. Io vedo: perché non potrei, scusa? Perché Dave, perché tu non sei gay. E lui fa: insomma, manco negro, però, che è meravigliosa, perché lui è invece nero. Lo fa con una faccia come se si stupisse, no? Diciamo. Ed è questa roba del puoi scherzare solo sulla tua categoria, no? Non puoi scherzare sulle altre. Noi abbiamo una rappresentanza marchigiana, quindi siamo legittimati nello scherzare sui marchigiani. Va bene. Sara dice: io invece vi ringrazio, mi fate ridere in maniera così gioiosa. Grazie, perché viviamo tempi un tantino difficili, ci ridiamo addosso. E poi la Sardegna non esiste, un po' come il mio Molise.
No, la Sardegna esiste ed è meravigliosa, così come esiste.
Invece il Molise fa schifo. No,
no, sembrava, così come esiste il Molise, da come terra in cui vado spesso, perché
allora il Molise serve solo,
basta,
per caciocavallo. Poi
basta, ragazzi, con questa retorica sul Molise che non esiste. Mi ha rotto il cazzo. Il Molise esiste ed è una merda. Lo vogliamo dire?
No, finalmente qualcuno c'ha il coraggio di dirlo.
No,
serve per caciocavallo.
Sai che c'ha il Molise che è bellissimo?
Di sangue.
Ah, no, che non sta in Molise. Allora, è un se ti sentono gli abruzzesi che hai detto il Castel di Sangue,
Maurizio,
sta in Molise.
Tu sei proprio una persona spregevole.
Allora, ti posso dire questo.
Però era una battuta, che c'era del bello Castel di Sangue che fa parte.
Bravo, allora bravo. Allora, tre uomini nudi corrono intorno a un palo. Morale: chi si ferma è perduto. Bravissimo, bravissimo. Questa visione poetica, molto bello.
Molto
bello. Allora, dai, vediamo un po', dai, sentiamo.
Buongiorno, ciao Alessandro. Sì, il discorso nuoce all'immagine, perde l'interna, è valido.
Sì.
Assolutamente. Il problema è che Trump fino adesso ha dimostrato di fottersene altamente di quello che dice il Parlamento.
Sì.
E con l'interna perderà il controllo del Parlamento, si presume, in entrambi i rami, ma lui continua a governare con...
Ma attenzione però, perché
per
occhio, perché negli Stati Uniti
in guerra in Iran ce li sta mandando con un atto presidenziale, non con un atto parlamentare.
Sì, però
i
negli
parlamentari
Stati Uniti
repubblicani, parte dei senatori e deputati repubblicani sono già contro Trump, però lui se ne fotte e va avanti con ordini presidenziali, e di conseguenza
non ha tutti i torti
anche perdere le midterm. Certo. Fino a che non scade il suo mandato non cambierà quasi bene, nulla.
Però posso metterlo sotto impeachment e non può più fare atti di straordinaria amministrazione.
Spero in questo.
Che sono questi che sta compiendo.
Diciamo che vederla come una situazione a rischio, come dire, non è così da pessimisti, nel senso che
conoscendolo. È assolutamente una situazione borderline.
Josef Aidem si era dimessa per errori in ristrutturazione della casa, mi pare. Ragazzi, sono i nostri rappresentanti, ci scrive qui un amico, Alberto. Dovrebbero eliminare lo scudo penale se si è giudicati colpevole al primo grado fuori dalle parti. Allora, tu dici se si è colpevoli in primo grado, cioè tu poni lì, perché ragazzi è tutto lì il discorso. Allora, facciamo un piccolo quadro dei procedimenti a carico di Daniela Santanchè. Allora, falso in bilancio, e qui c'è la richiesta di rinvio a giudizio, quindi andrà a processo per la presunta falsificazione dei bilanci di Visibilia Editore, Visibilia SRL e Visibilia Editrice. Visibilia, che è una società che è fallita, ha rischiato di far fallire Radio Globo, di far fallire, ha messo in serio la difficoltà molte radio, fra cui anche Latte e Miele, che Latte e Miele di fatto non si è più ripresa, dopo è stata ceduta a un altro gruppo perché la pubblicità da parte della concessionaria Visibilia non arrivava più, il fallimento e poi quindi la manipolazione, secondo l'accusa naturalmente, dei bilanci per nascondere perdite e crediti inesistenti, evitando così appunto il fallimento, imputata insieme ad altri 15. Poi c'è un altro filone, e quindi qui siamo all'udienza preliminare, perché lei e il compagno e un altro manager, Paolo Concordia, sono accusati di truffa aggravata all'INPS, sì. E cioè 126.000 euro versati all'INPS a 13 lavoratori per ore di cassa integrazione Covid, mentre in realtà i lavoratori avrebbero continuato a svolgere le proprie mansioni in smart working. Procedimento attualmente all'udienza preliminare, quindi non, in attesa di una decisione della Corte Costituzionale su un conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato riguardo all'utilizzabilità di chat, mail e registrazioni raccolte durante le indagini. Comunque siamo in una fase ancora preliminare, pre-processo. Diciamo. Sì. Poi c'è un processo che riguarda la bancarotta fraudolenta di Key Group, che è quella a cui ci si riferisce spesso quando si parla del caso Santanchè, e questo è ancora alle indagini, quindi non si è ancora arrivati al processo. Poi c'è un'altra indagine, quindi per questo si dice pluriindagata, no? Perché ci sono più indagini, bancarotta fraudolenta per il caso Bioera, fallimento di Bioera, la SPA di Biofood, di cui è stata presidente fino al 2021, la relazione dell'indagine evidenzia un patrimonio netto negativo di circa 8 milioni di euro. E, vabbè, e poi c'è un procedimento per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, il finanziere azionista di minoranza di Visibilia, da cui esposti era partita l'inchiesta di cui abbiamo parlato prima, e quindi lui ha denunciato Daniela Santanchè, e anche qua c'è un processo, ci sarà, certo, un processo. Quindi,
è vero che,
diciamo che lei ha 5 al momento, 5 procedimenti, di cui 2 sono lei è proprio imputata, quindi si è andata a processo, e 3 sono diciamo indagini preliminari,
diciamo,
in attesa
che
di processo.
Ha amministrato meglio il Ministero del Turismo che non le aziende?
Cioè, diciamo questo non lo so, poi, però insomma
una bancarotta
allora,
di
allora, allora cioè. Quindi abbiamo, poi non lo so cosa conta, quante sono, cosa conta, cioè dov'è il limite che mettiamo, ragazzi?
C'è chi dice che anche per una questione legata alla tranquillità psicologica pure, nel momento in cui, come dire, c'è un'indagine preliminare, uno dovrebbe sospendere l'esercizio, magari essere sostituito dal vice in attesa che la cosa si chiarisca, anche per dare tranquillità.
Una sorta di codice etico condiviso, no?
Sì.
Vabbè, comunque, volevo chiedere, ho detto, ma l'orecchio del Tirocchi è buono per la minestra maritata? Perché se è buono lo voglio tutto.
Sì.
Non devo dire sì, perché adesso te lo leva tutto.
Non so, ma se la minestra viene meglio.
Meglio lo subbuco, però.
Non è onesto. Allora, intanto il gradimento ciuffetto biondo è arrivato al più basso di sempre. Si deve dimettere non per se stessa, ma perché da ministro del turismo indagata per truffa allo Stato danneggia il governo e il suo stesso istituto. Ma poi c'è un altro discorso, ragazzi, che riguarda il fatto che un amministratore dello Stato possa essere implicato in reati contro lo Stato.
Insomma, c'è anche questo aspetto, c'è anche un altro aspetto, ma se avesse vinto il sì,
No, certo.
Sarebbe mai dimessa.
Questa l'ha detto anche Elly Schlein. E devo dire che poi si parla sempre male di Elly Schlein. Ma io l'ho visto fare un discorso condivisibilissimo
molto,
dal mio punto di vista.
Dopo
le elezioni. E cioè a dire, ma scusate, ma adesso arrivano le dimissioni, adesso,
scusami,
e quindi se vince Verzin non arriva nessuna dimissione, tutti al loro posto.
Bene così.
È abbastanza lecito immaginare che sia così.
Radio Rock Podcast.
By me, Oasis. Vi ricordo che giovedì 26 marzo, cioè oggi, questa sera, Wishlist Club e Art Circolo, Alessandro Gasboni presentano Rock the Borders, una serata di musica rock indipendente a sostegno di Baobab Experience, un evento che unisce musica e impegno sociale con la presentazione dell'attività decennale dell'associazione. A seguire i live di Dura Madre, Tao, Through an Organ, Il Dono, Atame, Super Dog Party, l'ingresso di 10 euro a sostegno della causa. Giovedì 26 marzo Rock the Borders al Wishlist Club di Via Rivoci 126B a Roma a partire dalle ore 20. Media partner è Radio Rock. Allora, attenzione, mi scrive intanto vi voglio dire una cosa che aspetta qua che leggo, c'è un paio di cose che voglio condividere con voi questa mattina. Innanzitutto vi dico che per la prima volta una persona paralizzata dal collo in giù dalla sclerosi multipla ha potuto somministrarsi il farmaco per il fine vita. Trovo una cosa molto bella e molto giusta. Lo ha fatto grazie a un puntatore oculare realizzato dal CNR, cosa molto molto importante. Nuovo record per la lotta all'evasione fiscale: nel 2025 sono riportati nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, 2,8 in più rispetto all'anno precedente. Oh, c'è il primo utile, voglio fare un applauso a Ita Airways. Ah, bravi Ita Airways, per la prima volta nella storia sono andati in utile. Hanno ottenuto un utile, hanno chiuso il 2025 con un risultato netto positivo di 209 milioni di euro, mentre Volkswagen vuole mettersi a produrre componenti per l'Iron Dome israeliano. Sta trattando con l'israeliana Rafael per convertire uno dei suoi stabilimenti. Intanto Angela Bacares, moglie di quel Mike Lynch morto nel naufragio del Bayesian, deve pagare un miliardo alla HP per un contenzioso risalente al 2011, una decisione che azzera di fatto la sua eredità, che era stimata in 770 milioni, è rimasta senza un soldo praticamente. Poi Gino Paoli cremato e le sue ceneri saranno sparse, tra l'altro un bellissimo ricordo anche di tutto questo, dello spettacolo di Tirocchi e Paniconi, saranno sparse nel mare davanti al Borgo Marinaro di Bocaresse,
sapore
il
di...
luogo dove compose La Gatta. Maurizio.
Ah, pensavo Sapore di Sale.
No, La Gatta, La Gatta, le ceneri dentro La Gatta. Sale. Allora, intanto, per il sesto anno consecutivo, la Sapienza di Roma è l'università migliore al mondo per gli studi in lettere classiche.
E
Emilio Pappagallo si è laureato nel 2002 in quale università e in quale facoltà?
È un caso.
Filologia greca e latina all'Università della Sapienza. È un caso che
anch'io,
da quando Pappagallo... Tu no, però non in lettere classiche.
No,
cazzo,
però alla Sapienza. Sì.
Vabbè, alla
Sapienza.
Però
Mauri, perché era diverso.
Da quando mi sono laureato io in lettere classiche alla Sapienza è diventata l'università migliore al mondo, credo,
certo.
No? Credo che sia così.
Allora, sì.
Sì, così. E infatti voglio vedere un attimo la motivazione. Allora, per il sesto anno consecutivo dal 2002...
Pappagallo.
Sono consecutivo dal 2002, la Sapienza in Roma è l'università migliore al mondo...
Grazie.
Per gli studi in... aspetta, fammi leggere bene. Per gli studi in lettere classiche, grazie a... bravo Maurizio. Vediamo un po' il fatto che... leggo articolo 15,1.
Sette terre.
No, credo, passiamo due cifre. Bisellini. Attenzione, Pappagallo, eccolo qua.
Pappagallo.
Bravo Mauri. Bravo. Un applauso.
Evviva.
Un applauso, evviva. Scusate, ma quella spregevole di mia moglie ha detto che stasera non gli va di andare a teatro. Allora tu lasciala subito.
Sì. Infatti.
Lasciala subito.
Cioè, non avremmo voluto dirlo.
Vieni
ma
con l'amante.
È il caso.
Bravo, vieni con l'amante, che sappiamo che ce l'hai.
Ci sta tutta poi. Tra
sappiamo che ce l'hai e ti posso dire una cosa: sei stato visto. Sei stato visto ai giardinetti.
Sì, sì.
Con l'amante che vi tenevate per mano.
No.
Ma noi abbiamo visto tutto.
Tutto.
E se non ti presenti questa sera con la tua amante,
ti tagliamo il bisellino.
Noi andremo da tua moglie e. Ma non voglio dire altro. Il resto lo diciamo
guarda,
tra poco.
Lasciaci stare.
Anzi, sai che ti dico, tua moglie tra poco al telefono. Allora, intanto, ragazzi, in un posto di lavoro ti sospendono, addirittura ti licenziano se sei minimamente indagato. Tu ministro della Repubblica, vuoi aspettare fino all'ultimo grado di giudizio? Ma l'etica che fine ha fatto, dice Paola? Moralmente non sei più adatta in quel contesto, punto e vai a casa. Però faccio l'avvocato del diavolo, e cioè ti dico, se poi appello e Cassazione e viene fuori dall'iter processuale che tu eri completamente estraneo ai fatti, come la mettiamo in questo caso? Sì, e succede, può
quando,
succedere.
Quando fai sei comunque, ricopri una carica politica, sei anche più esposto,
certo, a eventuali attacchi, cioè, ad eventuali, insomma, che succede, ragazzi? Redemption Song, grazie Radio Rock, no, grazie Leonardo Godano di Groenlandia. Allora, intanto, pensa se docce.
Questa abbiamo capita noi, però sottile, va bene.
Sottile, però sì, è sempre bello ringraziare però, le persone. Bello. Perché poi devo dire, Leonardo Godano, che di Groenlandia, che sta lavorando alacremente al docufilm di Aldeire, che uscirà a maggio, è una persona buona. Voglio dire, una persona buona.
Guarda, io pensavo di no prima.
No.
Averlo visto all'opera, questo docufilm su Aldeire.
Allora, voglio dire una cosa. Leonardo Godano di Groenlandia ti dà anche dei soldi, se tu vuoi. Cioè, lui ti incontra, ti mette in mano 20 euro.
È vero.
No, lo fa per generosità.
Oddio, quasi. No, nel senso che è buono. Cioè, ti dà le caramelle, Maurizio, se tu le chiedi.
Ti dà una pacca sulla
spalla. Pensa che una volta sono andato da loro in Groenlandia a fare una riunione. È uscito fuori lui e mi ha detto: ma se vuoi un bicchiere d'acqua, e mi ha dato un bicchiere d'acqua. È buono.
Da bere agli assetati.
È buono. Allora, la Zaganella ci scrivono. La Zaganella. L'impeachment è previsto. La Zaganella sarebbe la cannetta, no?
La Zaganella e la pivetta.
Allora, vai, sentiamo.
Ok, però il problema è che già oggi quello che sta facendo, lui si sta appellando a un precedente ordine presidenziale di non mi ricordo quale amministrazione, forse ai tempi di Bush. Per cui già adesso per mandare i militari in guerra dovrebbe rivolgersi al Parlamento. Il problema è che lui dice che è un'operazione tipo operazione militare, una cosa.
Operazione militare speciale, abbiamo già sentito
questa. Cosa di questo tipo.
Vabbè. C'è la nuova dei Muse, siate clementi. Anzi, fate un commento di 10 secondi, una recensione di 10 secondi
rapida.
Da critici musicali, rapida, diretta come un fuso, dritta all'osso, sulla nuova dei Muse che si intitola Be With You. Radio Rock Podcast. Allora sono i Muse. E allora che ne pensiamo? Vediamo un po', 3899 106 600.
Voglio essere durissimo, mi candido come orecchio di Tirocchi.
Allora, bravo, allora questa è molto buona. Allora, abbiamo già l'orecchio di Tirocchi interpretato dal nostro Mirko, l'orecchio di Tirocchio. Vai, sentiamo.
Buongiorno, Radio Rock. Io di lavoro faccio un agente in attività finanziaria, quindi mi occupo di...
Molto bene.
Prestiti, mutui, finanziamenti, conti correnti, cioè le attività bancarie.
Bene.
Io devo ogni anno avere i requisiti di onorabilità. Questo vuol dire che ogni anno io, la banca mi fa fare un'autocertificazione, diciamo, con i carichi pendenti, il casellario giudiziario, e deve essere tutto perfettamente lindo e pinto. Se anche io solo vengo imputato per qualcosa, quindi cosiddetto carico pendente, non posso più esercitare. Cioè la banca mi toglie, anche se provvisoriamente, ma mi leva il mandato. Non posso operare. Perché non ho i requisiti di onorabilità. Ora io voglio sapere perché una che ha 5 procedimenti, tra cui frode, bancarotta, fallimenti o tutto quello che...
Vabbè, è chiarissimo, non hai tutti i torti,
No, non ce l'ha per niente, perché poi i requisiti devono essere uguali per tutti, così come per fare, che ne so, un concorso nelle forze dell'ordine, bisogna avere la fine, ma non solo la tua, anche quella della tua famiglia, insomma. Ci sono dei requisiti che vengono chiesti ai cittadini comuni, per cui dovrebbe essere a maggior ragione per chi ci governa, no?
Parafrasando Ungaretti, ci scrivono, si sta come dopo una sconfitta al referendum sulle poltrone, le ministre e i sottosegretari, bravo,
si cade con le foglie.
Bella, ma non ci direi. Il problema è che non è se si deve dimettere, il problema è che non puoi fare ministro personaggi impresentabili, questo però è un altro tema ancora e vabbè, insomma... Diventa sempre più complicato. Vai, sentiamo.
Sicuramente un brano eseguito da una band professionisti, insomma, storicamente conosciuta.
Sentiamo.
Devo dire, è difficile giudicare il momento storico, le emozioni per cui qualcuno debba scrivere un pezzo, soprattutto con un titolo del genere, comunque sia nostalgico quant'altro. Però non sembrano i Muse, o comunque sia non...
Vabbè, ho capito. Più veloci però, ragazzi.
Buongiorno ragazzi, la nuova di news non c'è niente di nuovo.
Bene, niente di nuovo. Questa nuova di news è l'apoteosi della schifezza, scrive Andrea. No, sai perché ho fatto questa cosa? Perché i news sono diventati noi due. Il tira al piattello sui news, così come è stato per gli due, così come è stato per qualcuna, ogni tanto qualcun altro. Allora,
devo dire però l'ultimo live che due estati fa, mi sembra?
Sì.
Mi sembra di sì. Vabbè, perché io sono una bomba.
Ma sono una bomba. Allora abbiamo visto anche al Noso Live a Lisbona la scorsa estate. Nuova di Muse? No, mi mancano tanto i bei tempi di Origino Symmetry. Perché eri giovane, amo giovani, via. Allora, giorno tutto qua? Davvero? No comment, mi astengo, scrive Patrizio. Vai, sentiamo ancora.
La peggiore canzone degli U2.
Attenzione, la peggiore canzone degli U2, questa di Muse. Allora, lei li ha voluti. Molti erano già pregiudicati prima di essere scelti da lei. Altri lo sono diventati non appena hanno messo piede in Parlamento, forse perché pensavano di essere tutti dei nuovi Luigi XIV. Quasi tutti dei veri incompetenti. Gente a cui non affideresti manco l'apertura di un cancello automatico in un condominio. Voi spiegatemi perché devono affidargli l'apertura del cancello se è automatico. Vabbè, comunque.
Vabbè, appunto, proprio per quello, perché è inutile.
Vabbè, però ho capito. Totalmente incapaci. Stanno lì solo perché dovevano dire cagulli o parenti amicissimi della sconsiderata. Lei dovrebbe essere la prima ad andarsene immediatamente, ci scrivono. Attenzione, commenti duri,
durissimi,
da parte di qualche
ascoltatore. Al vetriolo.
Amori, io ho un carico pendente che è un abbacchio, scrive un signore. con voce
non so
sentore,
se rallegrarmi o dispiacermi per te.
Angin Paris, Angin de Poitry, proprio quello che volevo dire. Vai, sentiamo.
Per quanto mi riguarda, l'ultima The Muse è un esperimento.
Sì.
Un esperimento
riuscito. Bravo.
E non sono solitamente benevolo, tra virgolette, nei loro riguardi.
Bravo, lo sappiamo. Il nostro amico non è benevolo.
Non è benevolo.
Ed è per questo che si è stato già denunciato.
Lo temono.
L'hanno sempre temuto.
Pavidi lo temono, ma questa volta hanno colto nel segno.
Sì.
E il nostro amico ha detto sì. E i Muse sono felici. Mi hanno dato adesso un telegramma dei Muse.
Leggi.
Che dice, aspetta, siamo Muse, siamo felici. Allora, questo è il telegramma. Scusa, ho dimenticato, stop.
Siamo stop felici.
Bisellini. Allora, attenzione, fammi fare l'avvocato del diavolo.
Sì, fallo.
Via libera all'ostracismo, allora. Quale consigliere comunale dall'ultimo dei paesini italiani non si becca almeno una denuncia? Aspetta, la denuncia è un'altra cosa, ragazzi. Allora, facciamo un attimo di chiarezza. La denuncia è una cosa, tu puoi essere denunciato e va bene.
Sì.
Il primo passo non è la denuncia che tu ti becchi. La siamo beccati tutti una denuncia. Il punto è se sei indagato e poi se sei rinviato a giudizio e poi se sei condannato in primo grado e poi condannato in appello e poi condannato con sentenza definitiva.
E poi anche la tipologia del reato fa la differenza. Se tu sei un ministro dello Stato, carica pubblica istituzionale, e sei indagato per truffa allo Stato, io credo che insomma sia tu dovresti essere prima di ok ragazzi, un attimo, fermiamoci un secondo.
Certo. Vai, sentiamo.
Pallosissima sta canzone dei
pallosissima
Luz, almeno non fa venire l'orticaria come gli U2 e Coldplay.
Anche i Coldplay, me l'ho dimenticato. Quindi tu dici praticamente una bella cagata, ma meno brutta di Muse, dei Coldplay.
Non so
e degli
confortante.
Ma insomma, non lo so.
Charles and Matthew Bellamy, The Muse, sono felici del commento dei nostri ascoltatori. Grazie veramente. Abbiamo fatto questo pezzo solo per piacere a lui.
Proprio lui.
Per farsi sfilata. Allora, bella, grandi Muse, ci scrivono. Oh, attenzione, l'intro della nuova dei Muse assomiglia all'intro di On the Turning Away dei Pink Floyd. No? Vogliamo dire una cosa, è meglio dei Pink Floyd questa nuova dei Muse.
È
meglio dei Pink Floyd.
Lo faremo decidere a chi.
Allora, vogliamo dire
essa...
On the Turning Away è una merda in confronto a questo nuovo capolavoro dei Muse.
È una volgarità.
È una volgarità. Dai, fammela vedere questa asticella. Fammela vedere, Mauri.
Anni fa, quando vivevo in Svezia, un ministro svedese donna.
Sì.
Con tanto di conferenza stampa si è dimessa dal suo incarico perché pagava la donna delle pulizie in nero.
Bravo,
brava la donna delle pulizie in nero.
Allora, tu adesso te ne assumi tutte le tue responsabilità per quello che hai detto, Zossone. vergognati di sostenere certe tesi che qui non possono trovare albergo, ha detto che una donna di pulizia nera. Allora attenzione signori,
no, non ha detto. Era pagata.
Era pagata peraltro, è vergognoso.
Nera pagata,
allora,
in nero.
Allora questa è qui si sta tracimando, qui si supera ogni limite di umana decenza.
Sì,
adesso ci penserai Milano Rubbia a riportare tutto sulla linea via.
Tra l'altro è espertissimo in pagamenti in nero.
Allora, bravissimo, e ci pagherà in nero questa mattina. Ci offrirà il caffè in nero, pensa. Quello che farà, non voglio aggiungere altro.
No, calma.
Non voglio aggiungere altro. Va bene, allora ci fermiamo un secondo, raccogliamo le idee per la pubblicità. Naturalmente, se avete delle domande da fare a Emiliano Rubbi, 3899 106 600. Parte tra pochissimo un nuovo format. Emiliano Rubbi risponde. Attenzione. Radio Rock Podcast. Resta by Chemistry. Loro sono gli Interpol. Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno.
Buongiorno, sono qui per rispondere alle domande.
Certo, adesso ti faremo tutte le domande. Finalmente. Oggi compie 55 anni.
Auguri Emiliano.
No, domani compie 55. La notizia del giorno: domani compie 55 anni David Coulthard. Quindi, insomma,
grande,
è molto
David.
Importante.
Ciao David.
Allora, intanto vi volevo dire una cosa. Che è questa: attenzione. Sta diluviando a Roma, ma c'è purtroppo brutto tempo in tutta Italia. Questa situazione, brutto tempo in tutta Italia. Cosa vogliamo fare? Riguardo...
apriamo l'ombrello e ci copriamo dalla pioggia, se no siamo a casa e ci scorreggiamo addosso sotto le coperte.
Cosa?
Ha voluto dire.
Ma non si fa, oppure viceversa.
Oppure viceversa.
Viceversa. In casa con l'ombrello sotto le coperte.
Bravissimo.
E poi mesh. Allora, senti, devo dire una cosa. Caro Emiliano, qui c'è sta infuriando la il dibattito.
Impazza la polemica.
Nel senso, una persona, un politico, ma anche non, ma diciamo un politico. Ma quando si deve dimettere? Quando è giusto che si dimetta? Perché qualcuno ha detto, beh, Daniela Santanchè, insomma, indagata in tre processi, ha rinviato a giudizio in due, era giusto che si dimettesse. Qualcun altro, bottando i pugni sul tavolo, ha detto, mica è condannata in via definitiva, non è così. Altri hanno detto sì, altri hanno detto no. Qual è il limite, secondo te, Emiliano? Qual è il limite? Questa è la domanda che fanno tutti gli ascoltatori.
Qual è?
Ma io credo che non esista effettivamente un limite vero e proprio. Cioè, c'è un punto in cui effettivamente diventa... inopportuno.
E qual è questo punto?
È diciamo varia chiaramente. Non esiste un modo per... No, lo dico esattamente anche per gente di sinistra. Non esiste una maniera univoca. Nel momento stesso in cui effettivamente non dico le prove, ma comunque in ogni caso i sospetti che tu possa aver fatto delle cose altamente illecite sono veramente molti, allora a quel punto forse è opportuno magari mettersi un attimo da parte per poi, se si dovesse essere effettivamente assolti, tornare tranquillamente in politica o quello che è. Insomma, il caso del Mastro, per dire, è abbastanza paradigmatico, no? Cioè, nel senso, in una cosa del genere, nel momento stesso in cui tu non avevi dichiarato di avere quella partecipazione in quel ristorante, era praticamente impossibile che tu non sapessi chi fosse la figlia di un prestanome desenese.
Una ragazza di 18 anni. Insomma.
Diciamo che probabilmente effettivamente è stato meglio ambito. Che si sia dimesso.
Questa cosa, se tu non metti dei paletti precisi, Emiliano,
ma non
poi,
possono esistere.
Lo so, precisi. Però poi lascia il campo alle interpretazioni personali.
Ma per forza di cose è così. Non è che
ci deve essere un codice etico.
Mettiamo un codice etico che uno, se dico per dire, è rinviato. Metto un limite a caso: se sei rinviato a giudizio ti dimetti o ti autosospendi o ti dimetti a seconda del tipo di carica. Questa potrebbe essere indagato no, rinviato a giudizio sì, per dire devi affrontare un processo, cazzo, lo affronti con la dovuta attenzione, con la dovuta concentrazione.
La serenità dell'amministrazione della cosa pubblica viene meno.
Teoricamente questa cosa all'estero non è neanche specificata, perché nel momento stesso in cui una persona effettivamente viene rimandata a giudizio, naturalmente si dimette, ma è dato per scontato.
No, allora,
è da noi che non...
qua bisogna sottolineare.
allora serve il codice etico. Le scuse di Tirocchi non bastano sui ceci in terra.
No.
Oppure il contrario.
No, preferivo l'orecchio mozzato.
Allora, cosa che ti dico? Sull'orecchio mozzato in terra, mangi i ceci. Allora, attenzione, vai.
Ma sicuramente l'avranno ripreso, tipo Marchetti, dacci un taglio.
Eccolo. Ma chi è Marchetti? Roberto Marchetti.
Ma forse sarà una citazione.
È morto, ci sentiamo,
Però scusate un attimo sul garantismo, cioè un conto è dire che una persona giuridicamente è innocente fino alla terza sentenza in Cassazione.
No, non la terza. ha una sentenza passata in giudicato.
Prendiamogli un attimo le misure, nel senso, se io avessi sotto processo o sotto indagine il mio vicino di casa per presunti abusi su minore, magari mio figlio non ce lo lascio andare a giocare. Cioè, secondo me il garantismo.
Questa però, attenzione, questa però è un'altra linea. Cioè, per esempio, Daniele Santacchè avrebbe commesso dei reati contro lo Stato, no? Segnatamente contro l'INPS, che è lo Stato, diciamo così.
Anche,
no?
La questione del Covid, sì.
Eh sì, però questo qui, quello lì, del Covid, dell'INPS, cioè, proprio quello. Allora, io dico, quello lì, uno potrebbe dire, per un amministratore, se ha un reato legato alla pubblica amministrazione, allo Stato e tutto quanto, allora lì deve scattare le dimissioni perché c'è, come dire, un'incompatibilità anche di carica, non so come dire, no?
Certo.
Potrebbe essere un'idea, però bisogna essere d'accordo su una roba del genere.
Poi
perché
soprattutto
sennò,
bisogna mettere nero su bianco.
Un conto è il garantismo dice, guarda, tu non sei effettivamente per lo Stato colpevole fino a prova contraria.
Sì.
Un altro è l'opportunità, cioè nel senso, se io effettivamente vengo... per dire, indagato e poi rinviato a processo per traffico di minori, magari è poco opportuno che io possa fare il ministro della famiglia, no? Cioè, nel senso, il punto è tutto lì.
Però questa cosa deve essere decisa da te e quindi col tuo buonsenso, o c'è dovrebbe essere,
sai che c'è,
quantomeno un organo che ti dice
sai
non
che
è più opportuno.
È difficile normare questa cosa, cioè,
attenzione, perché Tajani dice, se la guerra non finisce non ci sarà la pace, no? La guerra non
potrebbe
finisce,
dire comunque.
Sì, ma ha detto una cosa molto simile. Costretti a rinnovare la riduzione delle accise. Anche qua avrebbe detto grazie al cazzo, nel senso che non è che puoi stare.
Ecco, però per dire, ora,
che tagliamo,
mi è venuta in mente
guerra
una cosa.
Brutta.
Prima ho detto una cosa, estremamente poco precisa.
Come cioè, al solito,
ovvero che all'estero si dimettono. No?
Sì, allora, l'hai detto. Hai detto
diciamo che Trump è uno che è stato condannato per assalto sessuale, cioè che significherebbe stupro, però in realtà, dato che si è trattato di un processo civile, perché erano passati troppi anni, non è stupro in senso stretto, per assalto sessuale nei confronti di una persona, cioè una giornalista nella fattispecie, e lui fa il presidente degli Stati Uniti. Siamo una persona, parlando di una persona condannata per aver preso una persona spinta in un camerino e violentata. Questo è il punto. Okay.
No, ricordiamolo che questa condotta non va bene, ricordiamolo, non è positiva, non è una bella cosa.
Di condanna Trump,
non è una condotta che può essere in.
Però chiaramente questa cosa è stata fatta con il rito civile, perché erano passati troppi anni e quindi non si è potuto andare avanti col rito penale.
Di questo cazzo di Milano Rubi. Negli anni.
Ma perché?
Negli anni mi ha convinto. E mi sono innamorato. Ora, allora, se noi ci trovassimo a metà strada, per esempio.
Dimmi. Allora, vi leggo questa. Intanto vi leggo questa. Allora,
pensi?
Allora, vabbè. L'Assemblea Generale dell'ONU, ultima ora, l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato, senti questa, una risoluzione non vincolante, cioè una roba che non serve a un cazzo, detto il problema, però ha un valore simbolico, che definisce la tratta transatlantica degli schiavi, state a sentire questa cosa, la tratta transatlantica degli schiavi, cioè il fatto che siano stati sostanzialmente rapiti e portati attraverso l'Oceano Atlantico degli schiavi, il più grave crimine contro l'umanità. Ok? Il testo invita gli stati a promuovere azioni riparative come scuse pubbliche, risarcimenti e iniziative educative sul colonialismo. Beh, è una roba bella, inclusiva, e quindi praticamente tutti gli stati hanno votato a favore, ben 123 stati hanno votato a favore, qualcuno ha votato contro, tre stati, Stati Uniti, Israele e Argentina, hanno votato contro, hanno detto no, non è giusto dover riparare questi negretti che sono andati dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.
Però sono coerenti.
Aspetta, che non è finita. 52 stati si sono astenuti, tra questi 52 stati c'è l'Italia.
Che ha detto sempre belle figure.
Non devo assumermi la responsabilità storica di governi passati, che è un po' come Emiliano Rubbi quando dice non mi devo prendere la responsabilità degli uomini in quanto uomo. Hai fatto un po' come Giorgia Meloni, praticamente. È piaciuta come trova bastita?
Se vuoi te la giustifico filosoficamente, ma di base il discorso è prendersi la responsabilità degli uomini in quanto uomo è una delle cose più demenziali che siano state mai inventate nella storia della, dell'umanità. Ecco. È un po' come dire, guarda, prendersi la responsabilità di una donna in quanto donna.
Beh, Giorgia Meloni, per esempio, ha detto con questa astensione: non ci prendiamo la responsabilità degli schiavi, non c'entriamo un cazzo. Quindi, che poi, tra l'altro, voglio dire, è un'azione anche simbolica, però è presa di coscienza collettiva, ragazzi, di una roba che ha riguardato l'umanità, che non ha riguardato i singoli stati. Guarda,
io credo che queste cose, più che chiedere scusa per una cosa che è avvenuta 300 anni fa, probabilmente la cosa migliore effettivamente sarebbe portare avanti, come c'è scritto il resto nella risoluzione, campagne contro il discorso
dell'espansionismo nazionalista. Non devo chiedere scusa perché io non c'entro niente.
No, anche perché noi c'entriamo, cioè noi abbiamo fatto lo schiavismo, quindi cioè è inutile che...
C'entri anche te.
È chiaro che era una cosa simbolica comunque.
Noi c'entriamo, io non c'entro niente su...
No, noi c'entriamo come paese.
Sul
un conto è un paese, un conto so io, cioè non...
Giuseppe Conte?
Che c'entra?
No, mettiamoci d'accordo.
Non lo trovi. Possibile. Ma non lo troverai mai.
Conte?
Allora, Giulia, Conte. Giulia ci scrive.
In realtà, No, io non voterò. Però il discorso è: secondo me, come dicevo l'altra volta, probabilmente in questo momento il buon Ricciardi che sta sponsorizzando
il tempo.
Ma sveglio, bravo.
Ma dai, va bene. Allora, vi odio. Scrive Giulia, vi odio. Fate sempre discorsi interessanti, ma io devo spegnere la radio e andare a lavorare. Allora, ti regaleremo il pesce, cara Giulia. Ti regaleremo un pesce, ma ti insegneremo
a
pescare.
Ma cosa rega di pesci tu alle ascoltatrici? Ma ti
aspetta un attimo, non dire così che c'è anche Carlotta all'ascolto. Adesso fai ti devo dire questo. A parte, se io pesci legali, regalo a tutti, anche agli ascoltatori, non è che regalo solo agli ascoltatrici. Ma ho sbagliato. Vuol dire, non regalerò il pesce, ma insegnerò a pescare.
Col lago.
Allora, perché? Perché devi spegnere la radio, devi andare a lavorare. C'è il podcast, recuperi il podcast sul nostro sito radiorock.it, sulle principali app di podcast del The Rock Show, e ti senti la parte che non sei riuscita a terminare, oppure ti ha chiamato un antipaticone e ti ha tenuto al telefono mentre stai ascoltando il The Rock Show. Nessuna paura, nessun timore, recuperi il podcast.
Scende in campo Marina, Forza Italia?
Madonna mia, che paura.
Mamma mia, davvero.
Ma scusa, Giampiero Giulia va a Washington. Ah, sì, questo è bellissimo.
No, Giampiero.
Giampiero Giulia è andato a Washington.
No, Giampiero Giulia è andato a Washington.
Come si chiama quello lì? Non si chiama Giampiero Giulia?
No.
Alessandro Giulia, come si chiama?
Ma chi?
Il ministro.
Giampiero, Alessandro Giuli.
Prima mi dici che non è stato lui, poi mi dici ma chi, scusa.
Ma non mi ricordo il nome.
Allora, Alessandro Giuli è andato a Colombo, in Sri Lanka.
No.
A chiedere a Washington,
è andato a Washington
a chiedere a rendere omaggio a Colombo, orgoglio degli italiani. Però poi noi con lo schiavismo non c'entriamo niente, non ci riguarda.
Colombo,
vergogna sessista.
Allora, ragazzi, a parte che pure lì il discorso è: se vogliamo parlare di schiavismo, non è che possiamo prendere lo schiavismo di Colombo, cioè come dici, guarda, Giulio Cesare c'aveva gli schiavi, ma che significa? Stiamo parlando di epoche totalmente differenti. Dai, cioè, avviciniamoci un attimino, effettivamente, alla nostra, se vogliamo parlare di temi del genere. Dai.
Allora, per me, dice Carla, un amministratore dovrebbe autosospendersi non appena viene indagato. Attenzione.
No, indagato è sbagliato.
È sbagliato. È sbagliato. Vai, sentiamo.
La nuova dei Muse. Ma chi cazzo sono i Muse?
Allora, pezzo dei Muse, ci scrive Loris. Ma. Boh. Boh. Bah.
Bah.
Bah. Allora, quando da ragazzino andavo a messa, ho ascoltato brani liturgici arrangiati decisamente meglio di questa dei Muse. Mazza, ragazzi, però addirittura brani liturgici. Okay. Ti ricordi quelli che facevano?
Tu sei la mia.
Ragazzi, Symbolum 77, spaccalo.
Pezzone,
dire. Bellissimo. Pezzone.
Ci sono varie
pezzone.
Versioni. Una la fece il nostro comune amico, cioè comune, il nostro amico Omar Pedrini. Un disco di Timoria, dall'altro.
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro. Sei con me.
sei con me.
Questa bisogna fare con i controcori.
Però, i controcanti servono.
Allora, attenzione, vediamo un po'. Jen Marrone. Vediamo un po', attenzione.
Jen Marrone.
Sentiamo. Dreams.
Dreams are made.
No, no,
è vero.
Sembra vero. Beh, bello arrangiamento,
Beh, attenzione. Ecco, l'ho già fatto, però.
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Era Belù.
No.
Vittoria. Nella tua parola.
Io allora, andiamo un po' avanti, andiamo un po' avanti.
Bellissimo. Vabbè, ragazzi, è Sweet Dreams con capo.
Versione
base
metal.
Sweet Dreams.
Sì, è un crossover praticamente. Questo che è? Vediamo un po' un attimo.
Zitto.
Aspetta un attimo. È sempre così. Ma questa è proprio.
Questa è bella, questa mi piace.
Questa è Enrico Ruggeri, palesemente. Posso dire che il Symbolum 77 è di gran lunga il migliore dei Symbolum, perché quello lì 80 non valevano un cazzo, diciamoci la verità.
Calma.
70 qua, che fece?
Fate
80,
rispetto e fate il signore della croce, il sozzone.
No, vabbè, per dire, no, per dire, sentiamo che c'è ancora, vai. Tiziana dice, la seconda era Olmo. Ah, Olmo, sì, Olmo.
Ah, come è
no?
Vero.
Ah, sì, Olmo, molto inno dei mondiali. La gatta sta bene. Allora, signori, la Bartolossi è stata fatta dimettere, ci scrive l'amico, sì, Carlo, che punta il dito verso Emiliano Rubbi, sì, e lo accusa gravemente. Sì. Sarà fatta dimettere dopo la magistratura plotone d'esecuzione.
Sì.
Gratteri si è dimesso dopo aver diffuso una falsa intervista di Falcone e aver definito mafiosi, massoni, indagati e imputati sostenitori del sì.
Allora,
avrebbe
allora,
dovuto dimettersi anche Gratteri. Ennesima dimostrazione, dice Carlo, il nostro ascoltatore destrorso, destrimane, come vogliamo chiamarlo, il quale dice, ennesima dimostrazione, che bisogna avere sempre più paura dei magistrati inadeguati che dei politici inadeguati, perché i magistrati sono intoccabili, mentre i politici vanno e vengono. Allora, schifosi che avete votato no.
Allora, la Bartolozzi non è stata fatta dimettere da nessuno al di fuori del governo. Sostanzialmente, infatti, quella che ha voluto far dimettere la Bartolozzi, come la Santanchè, come Del Mastro, è stata Meloni. È stata Meloni perché a un certo punto, dopo la balossa del referendum, ha detto: ora facciamo un bel repulisti, perché noi abbiamo perso anche per colpa di queste persone.
E poi
vorrei
ricordare a Carlo che la Bartolozzi c'ha anche in sospeso il caso Almastri, che non è propriamente una cosa,
che non è proprio una scemenza,
una cosa semplice, e che probabilmente verrà processata per questo. E forse a Meloni ha giocato d'anticipo.
La calma, Maurizio.
Oh, e poi c'era anche Corrado Guzzanti.
Paura, bello, se tu, Boris, sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te.
No, ammazza, signore,
perché lo minaccia.
Da Maria. Figlio eterno e santo,
Guzzanti Tiberi,
uomo come proprio come noto per amore, vivo in mezzo a noi, in mezzo una cosa sola con il padre e con i tuoi. Fino a quando io lo
Mariano,
so, tu ritornerai eventualmente per aprirci il regno di Dio.
Mariano, c'è René che ti vuole parlare.
Ah, sì. Continua. Sempre in do minore. Non alzare di una terza.
No, sto basso.
Dai.
Forte
che ti voglio sentire, forte. Sempre in credo
in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo uomo.
Radio Rock Podcast.
Play con Yellow. Vediamo chi c'è. Dai, sentiamo, anzi, chi c'è. Vai, velocemente. Dai, sentiamo.
Un boss fenomeno e un cognome.
Guarda, i Muse non ha mai fatto truffa allo Stato italiano, ma non vanno complessivo.
Bene, i Muse, che c'ha con i Muse? Allora, se sei indagato o condannato in primo grado, come puoi fare leggi contro di noi indagate per lo stesso reato? Poi anche un lavoratore qualsiasi può essere assolto ed avere perso il lavoro. Sentiamo ancora, vai.
Signor Pappagallo, ma come la va? Per la rubrica il professor Rubbi risponde. Volevo chiedere, professore,
vai.
Professor Rubbi, sì. Da dove viene il detto tromba de culo, sanità de
bravo,
corpo?
Bravo, bravissimo, bravissimo. E lui lo sa, perché attenzione.
Guarda, lui raccoglie le idee e risponde.
Allora, è un detto romano che serio, da far risalire, risponde, diciamo, la prima metà del Novecento a Roma, specificamente a Trastevere.
Tu dici?
Sì.
Ma te dici questo?
No.
Ma te spinge a dire addirittura questo? Lo cioè, so, con questa.
Sai che mi piace? Lo la sicumera.
Hai visto che lo so.
La sicumera con
che
cui.
Che brutta classe bravo, politica, mamma mia. Per fortuna ci sono gli U2, i Muse e i Coldplay. Allora, riguardo la ministra del turismo Santanchè, io credo sia importante riconoscerle tutti i suoi demeriti da governante. Ha rivendicato risultati economici record riguardo al settore, smentiti da Banca di Italia. Smentiti da Banca di Italia. Ha speso per la campagna Open to Meraviglia cifre da capogiro, poi sparita dai social. C'è un istruttore in corso dalla Corte dei Conti. Per l'over tourism non ha fatto nulla. Non è solo indagata, era inadeguata, secondo questa nostra.
Io non sai cosa, prego, darei per sapere come ha fatto Giorgia Meloni a farla difendere, a farla dimettere. Cioè, vorrei capire come, perché era difficile, c'è riuscita.
Ha messo pressione,
pressione che
ha detto voto, che facciamo il voto di fiducia,
il voto di fiducia non conveniva,
non
conveniva principalmente alla Meloni,
però sentimenti
ma neanche
contro
a lei, perché comunque sarebbe stata fuori,
ma dai, è un braccio di ferro assolutamente impari, Emiliano.
Non credere. Poteva resistere.
L'alternativa è che gli abbiano dato qualcosa in cambio, nel senso che gli abbiamo detto
non lo volevo dire.
No, vabbè, così qualcosa.
Diciamo una pioria, quella. No, mica dico, cioè, legittimamente, nel senso, non. Certo. Vabbè, sentiamo.
Raga, io purtroppo
ha detto Maurizio comunque.
Sì, ho detto io.
Non riuscire a sentire perché mi stanno talmente tanto sul cazzo.
Chi?
Che appena li mettete, chiunque li mette, io cambio radio.
Cioè, addirittura.
L'avete messi, ho messo fatto? Radio Freccia e c'erano i Muse.
Ti sta bene.
Ho salvato Radio Bruno Rock.
Radio Bruno Rock. Posso dire una cosa? Ti sta bene, sì, perché hai fatto qualcosa di molto sgradevole. Allora, ma voi le sonorità di Muse non vi mettono l'ansia? Questa no, un po' meno. Invece delle mutande di Mario, sa qualcosa? Mutande di Mario, abbiamo.
No, Mario ha risolto, ha detto. È arrivato al lavoro e è riuscito ad evacuare senza problemi, senza cagarsi addosso.
Ah, bene, bene, molto importante. Allora, attenzione, società del gruppo Visibilia, legata a Daniele Santanchè, hanno restituito integralmente le somme contestate. Sono stati aggiunti anche ulteriori importi per danni e disservizi, con un totale stimato da 150 a 200 mila euro. Dopo il risarcimento, l'INPS ha ritirato la costituzione di parte civile nel procedimento, ci scrive un signore.
No, scusate ragazzi, cioè, se a me uno mi denuncia perché dice che gli ho rubato 150 mila euro e mi porta a processo e io durante il processo glieli ridò perché penso che li deve riavere, allora, o so coglione o so colpevole, o me sbaglio.
Allora, ragioniamo su questo con molta calma, diciamo, con molta imparzialità.
Diciamo, l'hai messa giù in maniera piuttosto
messaggio dura,
greve, però funziona.
Ragazzi, non dite il mio nome. No, non lo diremo, naturalmente.
Franco.
No, poi voglio dire una cosa, ragazzi. Ti posso dire una cosa? A parte lui si chiama veramente Franco, quindi sei veramente una persona amore. Adesso
è
facciamo
più forte di me.
Allora, bravo. Allora, non si chiama Franco, lo chiameremo Franco.
Vabbè.
Allora, la situazione è questa, signori. La mia ex moglie mi ha denunciato penalmente per violenza sessuale. La mia ex moglie, la sua, non la mia, mi aveva denunciato penalmente per violenza sessuale. Sono stato assolto con formula piena. Seguimi. Ma, chiaramente, è facile denunciare, dice lui. Perché è l'accusato che deve spendere tempo e energia a smontare l'accusa. Ma accusare è facile. Però questo è un altro caso, eh. Vabbè, comunque. Ora, portate questo verso i ministri. Anche quelli bravi e scomodi. Se basta un'accusa perché uno si dimetta, diventerebbe un'arma troppo facile per far cadere i governi.
Sì, infatti,
sono d'accordo. Secondo me, una persona indagata o comunque non si deve dimettere. Nel momento stesso in cui però vieni rimandata a giudizio, teoricamente significa che comunque gli inquirenti hanno trovato ci sono state le indagini preliminari, hanno trovato abbastanza prove per portarti a giudizio. Allora, da quel punto di vista, un ministro, comunque un politico che abbia un ruolo di rilievo, probabilmente per una questione di opportunità, che non significa che debba essere per forza colpevole, ma per una questione di opportunità, probabilmente farebbe meglio a mettersi un attimo da parte, quello sì.
Allora, qui c'è un discorso. La domanda è: avrebbe aderito Meloni se avessero aderito gli USA, secondo voi, al rinvio a giudizio di missioni obbligatorie senza troppe sfaccettature? Va bene, questa è la cosa. Il rinvio a giudizio, qui è il limite. Quindi faccio bene a non sentirmi in colpa per il peccato originale. Chi cazzo lo conosce? Ad Adamo, dice qualcun altro. No, no, non fai per niente bene, non dar retta a Milano Rubio. Vai, sentiamo.
Rispondere all'ascoltatore destrico. Quindi Gratteri, secondo te, è inadeguato? Bene. Ottimo, bene. Continua così.
Bravo, continua così, Carlo. Qualcuno dice addirittura, possiamo definirlo destronzo? No. Il nostro amico Carlo, ascoltatore, che tra l'altro è stato anche nostro ospite, non può essere definito in tal modo. E sai perché? Perché è persona di specchiata moralità. Non ha mai ricevuto neanche una multa per divieto di sosta in vita sua. Pensa a questo che ti arriva a dire. E Carlo rintuzza, tutto giusto quello che avete detto sulla Bartolozzi e sul perché si è dimessa. Resta il fatto che la politica, per un motivo o per l'altro, prima o poi si autoregola, la magistratura praticamente mai. Ed ora, in caso di processo a Napoli ad un politico di centrodestra, fra Gratteri e magistrati che fanno i cori contro la Meloni, si potrà mai avere fiducia che quel processo sarà giusto?
Ma aspetta, la politica non è che si autoregola, la politica in questo caso si è autoregolata perché c'è stato un referendum che ha messo in estrema difficoltà l'esecutivo, altrimenti non si sarebbe affatto autoregolata. Fino al giorno prima dicevano che sia Del Mastro che Santanchè che chiunque altro non si dovevano dimettere perché non c'era motivo di farlo. Comunque, e invece in realtà, specialmente nel caso Del Mastro, di motivi ce n'erano diversi. Quindi,
comunque, Carlo, scusa se te lo dico, tu fai l'avvocato, questa tua questo tuo non credere alla magistratura a me sinceramente
spaventa?
Beh, mi lascia molto perplesso. Cambia lavoro, cioè, quanto nel senso, perplesso? Io cambierei lavoro se non avessi questa
fiducia. Se pensa che ci sia la possibilità di migliorare un ambiente che in passato
ma questo
ha
non
lasciato
pensa di migliorare, lui dice proprio
anche
che non rimangono impuniti, per cui non crede nella legge, cioè è un modo per ammettere che non crede in questo sistema. E però lui fa parte di questo sistema,
non del sistema, in questo tipo di dinamica, per cui sulla base forse anche del suo lavoro avrà avuto prova che un magistrato che sbaglia e viene riconosciuto come colpevole non
allora,
paga.
Allora pare notizia vero, dell'ultima ora, sto vedendo adesso battuta all'Ansa, pare che addio non piacciono i News, addio non piacciono, signor Dio, come si chiama Dio di nome?
Dio.
Gesù.
Sì. No, Dio. Vabbè, quello è un ettrino.
No, di cognome come si chiama?
Dio, Dio, Spirito Santo.
Di Dio forse si chiama.
Dio si chiama Dio di Dio.
Dio di Dio. No, di Dio ci sta, esistono, no?
Certo.
E quindi sarà uno di quelli. Allora, continuo a pensare che l'unica soluzione sia l'anarchia.
Dei News?
A me piacerebbe molto l'anarchia.
L'anarchia è complicata.
Beh, sì, poi noi siamo proprio nella condizione di fare l'anarchia, che avevamo un reddito di cittadinanza, hanno chiesto pure quelli che non gli aspettavano.
Diciamo che
l'anarchia... ci autoregoliamo in maniera semplice.
Qui entriamo nel mio campo. Comunque l'anarchia significa tutto e niente. Ci sono tantissime teorie anarchiche, quindi è complicato capire effettivamente a quale tu ti riferisca.
Allora... Dunque, volevo dire una cosa. Allora, attenzione.
Ma occhio a quello che dici, caro
attenzione.
Emilio.
Tra l'altro c'è il film Sacco e Vanzetti che è molto molto bello, bisognerebbe andare a riguardarlo.
E
eh?
Io metterei a questo punto Here's to You, cantata da John Baez, bellissima, su Sacco e Vanzetti, bella, che è un pezzo clamoroso, ragazzi. Dopo lo mettiamo, per favore.
Bella,
per
tra l'altro, bravo. Allora, devo dire la verità. Emiliano Rubi dice un sacco di cazzate. boomer, ormai sì, capito, reazionario. Sì. Però ogni tanto la palla in buca la mette. Devo dire, sì, la infila, ogni tanto, non troppo. I Muse piacciono solo a Marco Muscarà, ci scrivono.
No, pure a me.
No, pure a te sì, va bene, però solo a Marco Muscarà. Continuo a pensare che quindi l'anarchia, va bene. Okay.
Buongiorno, l'Italia esiste dal 1861, quando la schiavitù era stata abolita praticamente in tutto il mondo occidentale, tranne che negli Stati Uniti, che proprio in quegli anni erano in piena guerra di secessione, sarebbe stata abolita da lì a pochi anni. Quindi l'Italia non ha nulla a che fare con la schiavitù. Gli stati preunitari semplicemente o erano colonie
non ho capito che
come stato per sud fino al 1795,
fatelo parlare.
Vabbè,
semplicemente non avevano.
Vabbè, basta, Paolo, non ce ne frega cazzo, dai. Allora,
no, però detto questo, negli Stati Uniti, subito dopo l'abolizione della schiavitù, e per lungo tempo furono in voga le leggi Jim Crow, sapete, no? Quali
lo
sono?
Cioè, in Italia, quindi... è stato perpetrato.
Sì, Paolo, abbiamo capito, dai, basta così, dai. Allora, l'anarchia con la pubblicità, ci scrive qualcun altro. Bravo, l'anarchia con la pubblicità, bravissimo, mi piace.
Umano, oh, schiavi.
Paolo, basta, dai, su, abbiamo capito, basta, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' ancora, 3899-106-6, c'è, qui c'è un... Emiliano Nubi è il nostro totem, effettivamente, scrivono, bravo.
Il nostro totem.
Basta, mai!
Compravano i neri da altri neri.
Basta, dai, mandiamo la novità, vai.
Radio Rock Podcast.
Allora, ragazzi, qua io l'ho recuperata la canzone che tu mi hai chiesto, che è bellissima, in un momento fantastico del film Sacco e Vanzetti, con la musica di Ennio Morricone, la voce di John Baez, Here's to You, no? Questo è per voi, insomma le parole, no? Di Bartolomeo Vanzetti, che quando fu messo a morte negli Stati Uniti, come ultima dichiarazione disse: non augurerei a un cane o a un serpente, alla più miserevole e sfortunata creatura della terra, ciò che ho avuto a soffrire per una colpa che non ho commesso. Ma la mia convinzione è un'altra, che ho sofferto per colpe che ho effettivamente commesso. Sto soffrendo perché sono un anarchico, ed in effetti io sono un anarchico. Ho sofferto perché sono un italiano, ed in effetti io sono un italiano. Ho sofferto più per la mia famiglia e per i miei cari che per me stesso, ma sono tanto convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e per due volte io potessi rinascere, vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora. Ho finito, grazie. Queste furono le ultime parole di Bartolomeo Vanzetti prima di essere ucciso dalla pena di morte che gli fu, insieme anche a Nicola Sacco, gli fu... l'anarchia tutte le feste si porta via, ci scrive un amico. Oh, sembra Capezzone. Io che sembra Capezzone? Ah, è il nostro, no, Emiliano Rubi.
Non direi Vanzetti, no.
Sei un po' il Capezzone, dai, ormai della radiofonia,
sono,
no?
Il Capezzone intelligente.
No. Allora, gli schiavi dei Muse, non ne parla Paolo, anarchia. Attenzione, l'intro di questa canzone Riptides sembra fedele alla linea dei CCP. Ci scrive un altro nostro amico. Poi c'è Paolo che vuole aggiungere qualcosa.
E via dicendo.
Paolino.
Quindi Paolino. Questa mozione ONU di fatto.
Basta Paolino, basta così. Allora, la vogliamo ascoltare? Sei anche il nostro Totti, dicono. Sì, sei anche il nostro Totti. La vogliamo ascoltare, ascoltiamola insieme. Ennio Morricone, John Baez con Ears to You. E se potete recuperare del bellissimo film Sacco.
Potete recuperare. Radio Rock
Podcast. Bene, bene, dopo Paolino inventa cose, Paolino spiega cose, potremmo avere, assolutamente. Il video di No Shelter, ci scrivono, dei Rage Against the Machine, rievoca in parte la storia di Sacco e Vanzetti. Tra l'altro il brano che abbiamo appena ascoltato nasce proprio per essere utilizzato nel film del 1971 di cui vi parlavo, molto bello, recuperato, lo sta sulle piattaforme in streaming, di Giuliano Montaldo, intitolato proprio Sacco e Vanzetti, la musica di Ennio Morricone, abbiamo detto, il testo di John Baez, dedicato appunto alla storia dei due anarchici italoamericani Sacco e Vanzetti, giustiziati nel 1927 negli Stati Uniti dopo un processo ampiamente considerato un processo farsa o un grossolano errore giudiziario, a seconda di come lo volete interpretare.
Nello specifico non c'era veramente nessuna prova, niente contro di loro, quindi è stato qualcosa di veramente clamoroso.
E quindi c'è questa melodia così potente, così anche nella sua semplicità, con questo arrangiamento essenziale. Commentavamo fuori onda con Emiliano Rubi, John Baez con una voce che veramente è pazzesca, perché è una bellissima voce, ma è anche molto emotiva, soprattutto in questo brano. Lei lo è quasi sempre, insomma, no? Tra l'altro, non so se vi è capitato, tu hai visto il film su Bob Dylan, dove c'è chiaramente rappresentata John Baez in tutta la sua prorompente importanza all'interno della biografia di Dylan. Il film, secondo me, è molto, molto interessante. Tra l'altro, parole molto semplici, no? Here's to you, quindi è la frase
per voi,
ma è la frase che si utilizza quando si fa un brindisi, sì, no? In memoria di qualcuno, vittima in questo caso dell'ingiustizia dello Stato. Va bene. Dunque, Bruno Sacchi e Chicco Lazzaretti, che sono un po' i nostri, diciamo, Sacco e Vanzetti.
Che
non a caso, no, ebbero questo nome perché proprio voleva riecheggiare quello. Posso dire una cosa brutta?
No.
La posso dire?
Aspetta.
Io ero innamorato più di Benedetta che di Sharon, vogliamo dirlo?
Faccio
camminare.
Allora, con tutto che gli voglio bene, voglio bene sia a Elio le storie tese e sia ai ragazzi della terza C, che sono un pezzo della nostra storia degli anni 80-90, no? Però quanto sono invecchiati male Rocco Tanica e Fabio Ferrari, lo vogliamo dire?
Ambedue, però forse più Rocco Tanica, ti dirò.
Rocco Tanica, sì. No, ma sai perché tu dici di più? Perché secondo te...
Perché gli riconoscevo di più prima.
Bravo, quindi partiva da un punto più alto, così.
Quindi la delusione è maggiore.
Sì. Fabio Ferrari, ragazzi, purtroppo io ogni tanto mi capita sui social, non so perché non lo seguo, hai visto che ti capita
anche
quell'algoritmo?
Io.
Non so,
io
mi capita,
non
so perché. Ed è una cosa, perché poi, tra l'altro... Come dire, non gli si vuole neanche male, però è, sai quel, mo si è messo a fare il tutologo sui social e veramente mi cadono un po' le braccia, perché è una cosa di un brutto dire, torniamo sempre là, però di un boomerismo veramente esagerato.
È un po' vero, eh?
Ragazzi, almeno io la penso così, poi può essere, è vero, magari qualcuno dice no, parole sacrosante, quelle di Fabio Ferrari, in arte Chicco Lazzaretti, ragazzi, della terza C, e
però
dice le cose giuste.
Hai ragione quando dici che effettivamente sono invecchiati male, ma non tanto per quanto come sono diventati oggi, ma anche ai tempi. Cioè, se io vedo adesso una puntata di ragazze del SAC, chiaramente era veramente improponibile, vi dico la verità, era terrificante, però ai tempi andava bene.
Ha a che fare con giustamente i tempi che sono cambiati, per fortuna, e hanno segnato un...
Non è una questione di temi, è una questione proprio di come è fatto. Dico, è proprio come è fatto, è una cosa veramente, era una cosa veramente brutta, fatta male.
È fatto così perché riflette quel tempo lì, in cui si facevano le cose così.
Bene, quel periodo era così.
Fotografava un'epoca, bravo Gigi, fotografava un'epoca.
Però Team Benedetta.
Team Benedetta?
Sì,
Team Benedetta pure io.
Team Sharon, no.
No, Team Benedetta, sì, sono d'accordo. A noi ci piace più il... diciamo
Tacchettona,
sì, ma Tacchettona poi anche poi un po', fuori dai riflettori, no? Della popolarità, diciamo così, no? Benissimo, caro Emiliano Rubi, noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
Ciao ragazzi.
Averci dato anche quest'oggi la zampata vincente, che ci ha permesso, insomma, di anche quest'oggi vincere il premio più ambito.
Quindi abbiamo Calenda no,
però io dico, in realtà, questa cosa che voi vincete i microfoni di oro come se piovesse ogni volta, neanche mi nominate, veramente a me dà fastidio.
Posso dire una cosa? Tu Elish Line dovevi dire, perché non hai detto Elish Line? Guarda che lui sta molto più a sinistra del PD, quindi è il punto in comune, secondo me era il PD. Però
no, io non ci posso arrivare là.
Ah, tu non ci arrivi?
No.
Ma è troppo comunista.
Troppo comunista per
Elish Line. Ultra comunista.
A me la cosa che mi piace tantissimo. Adesso devo chiudere, però la cosa che mi piace tantissimo è che il PD ha questa facoltà, che se tu dici a una persona io voto PD, ti dicono che sei comunista se sono di destra. Se invece ti dicono che sei fascista, quasi, se sono di sinistra.
Ma fascista non te lo dice nessuno, dai, oggettivamente.
Però ti guardano
con
disprezzo.
Ti dicono che sei progressista e ti guardano con disprezzo.
Con disprezzo. Va bene, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo proprio. Torniamo domani
calenda.
Alle ore 6, l'appuntamento.
Io ce lo porto.
Non gli sta.
C'ho un anno.
No, ma a me, guarda, ti dico la verità, lo sai, Carlo Calenda, a me purtroppo, devo dire la verità, non mi attiva.
Vorrei lo fosse,
mi sta anche simpatico umanamente. Non lo voterei neanche sotto tortura.
Aspetta,
mi sta
ci è arrivato adesso un messaggio di Carlo Calenda che dice: anche a me sta simpatico Emiliano Rubi.
Allora è fatta.
Voglio fatta. Emiliano Rubi
capo di gabinetto
tra le fila di Azione. Cosa vuoi aggiungere, Paolo? Cosa vuoi aggiungere?
Compreso i neri.
Ma perché?
Perché erano mediatori.
Ciao a tutti, a domani.
Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.